Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Thor Love and Thunder. Arriva il dio del tuono firmato per la seconda volta da quel folle di Taika Waititi e con il ritorno a sorpresa, non neanche poi troppo a sorpresa, di Natalie Portman e un inedito Christian Bale. E poi abbiamo Stranger Things stagione 4, la serie di punta di Netflix è arrivata alla penultima stagione e le cose sono diventate gigantesche, bambini compresi. First Impression su Westworld, stagione 4, nuova stagione della serie HBO di Jonathan Nolan e Lisa Joy, con umani e troppo umani. First Impression su Black Bird, serie Apple TV Plus, sulla storia vera del serial killer Larry Hall e del collaboratore di giustizia James Keane. Tutto questo e la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense serviti a voi senza spoiler e con tanta passione dalla redazione cinefax.it. Io sono Paolo Cellammare, ciao a tutti. Qui in studio con me ci sono tre agguerriti colleghi. Inizio col presentarvi come sempre il fondatore e direttore editoriale anima e pilastro di Cinefax, colui che dovrebbe dormire di più perché la sua faccia è a un passo dal diventare il nuovo logo della WWF o del WWF, forse era più il WWF, l'esausto Teo Yusufian.
Ciao Paolo, è un piacere essere sempre qui con voi e con i nostri due graditissimi ospiti che adesso presenterai. È bello quando leggi le presentazioni scritte dagli altri e non le hai neanche lette no. Prima di iniziare.
No, in realtà avevo subito identificato WWF.
Però
era la tentazione del
bias che ti ha costretto a dire
citare il wrestling era troppo certo. Una tentazione troppo grande.
Ciancio le bande, vai a presentare gli ospiti.
Allora, insieme a te abbiamo il nostro più prolifico redattore, regista, sceneggiatore, podcaster, che ha intitolato il suo podcast Sul divano di Ale, esattamente come il suo nome, e come anche la rubrica di cinefax.it, che gestisce tutte le questioni legate al nostro Twitch, l'uomo con la flemma più sexy della bassa pianura padana, l'imperturbabile Alessandro Dio Guardi.
Ma ciao, io voglio specificare che di cognome non faccio sul divano di.
Sul divano
io metto avanti le mani perché non si sa mai chi ci ascolta. E che bello.
Che bella cosa.
Ti ho visto molto in apnea in questa introduzione.
Cioè, a un certo
punto, perché la volevo fare strana, la volevo fare diversa.
Però perché ti ha fregato che ora abbiamo dei mezzi tecnologici incredibili. Sì. C'è la macchina di come si chiamava? Kit, che gestisce il podcast.
Il nostro robot, esatto. La cassetta della posta elettronica.
La cassetta della posta. E noi ora sentiamo la sigla, balliamo e c'è la Mare si è messa a fare la bark dance e poi quando è partita l'introduzione
avevo perso tutti i fiati.
Era un polmone d'acciaio a dire l'introduzione.
Allora, ma intanto lo vedo già che sbraccia perché finché non lo presento non può parlare. Quindi potremmo in realtà anche andare avanti per un po' e vedere quanto resiste a non parlare.
Ma
non voglio. Non voglio essere così cattivo e quindi vado a presentarvi anche il nostro poliedrico autore di fumetti, podcaster con il suo consigli non richiesti e talvolta stand-up comedian. Leo Ortolani ha detto che è bravo, questo è tipo il sigillo di garanzia. È con noi un uomo tanto imprevedibile quanto peloso e che ce l'ha a morte con Vegeta. Frecht!
Ciao a tutti patatoni, sono veramente felice di beccare Dio Guardi, anche se voi non potete vedere questa cosa, ma è nato del bullismo verso Dio Guardi. Mi scusi se ne do del lei, perché ci sono delle apparecchiature molto tecnologiche, però adesso c'è quello che io chiamo il cellammarometro. Cioè, ci sono tre microfoni belli e poi c'è il gatto morto. E secondo me, in base a chi si piglia il gatto morto, sappiamo la classifica dei preferiti di Cellammare. Posso dirvi che in questo momento io nel ranking Cellammare sono sopra Dio Guardi, perché il gatto morto ce l'ha lui. Come ti senti, Dio Guardi, ad essere caduto in classifica sotto Fregat? Che poi sarei io.
Più che altro che con questo gatto e con questo caldo c'è una puzza qua di pesce avariato incredibile.
Sembra una versione porno di Cats, peccato che la gente non può vedere.
Cats la versione barese.
Sì.
Sono sì, Cats sì, sì. Mary.
Poi c'è una, c'è una versione drammatica Cats a Mary, bravo.
Vabbè, vabbè, visto che abbiamo tante cose di cui parlare in questa puntata, come avete sentito dalla nostra intro, passiamo subito al vivo, ma anzi, prima di passare al vivo, nel vivo, vi ricordo due cose, una è gratuita e una no. Quale volete sapere per prima? Quella gratuita. Il nostro canale Telegram è gratuito. Incredibile. È gratis, è a disposizione di tutti voi.
Basta andare su t.me/cinefax ed entrate, cioè vi iscrivete a questo canale gratuito di Telegram, che è l'unico posto dove praticamente ci sono tutti i contenuti di cinefax.it, quindi non vi perdete più una news, una recensione, una classifica, un articolo, un approfondimento, un meme, un post, un video buffo, cioè il canale Telegram è proprio... la roba più sicura di tutte per non perdersi niente, perché sappiamo come funzionano gli algoritmi, soprattutto di Facebook e Instagram, che spesso vi nascondono un sacco di cose. E io stesso spesso mi trovo a leggere: ah Matteo, ma di questa cosa ne avevate già parlato? E magari sì, tipo 6 o 7 volte, però non te ne eri accorto.
Ma non era colpa tua, chiaro, no, caro omuncolo.
Non sono più quelli di una volta.
Esatto,
una volta era tutta
campagna. È colpa del cattivissimo algoritmo che decide cosa farti leggere, visto che noi non vogliamo che voi siate in balia dei pessimi e cattivissimi algoritmi. Decidete voi il vostro destino e iscrivetevi al canale gratuito Telegram di Cinefax.
Sai come fa l'algoritmo?
Come, no, come, dire, non lo fare.
Ho paura.
Sono l'algoritmo.
Vedevo il ditino sul cassetto degli attrezzi.
È così, è bruttissimo l'algoritmo. L'altra cosa, quella non gratuita, ma come se lo fosse, anzi vantaggiosa perché vi riempie il cuore di bellezza, è il poter essere amici di Cinefax andando sul sito gliamicidicinefax.it e donando quei pochi spiccioli che permetteranno a tutto quello di cui abbiamo parlato finora di esistere. Quindi non solo sarete delle persone migliori, ma sarete anche delle persone migliori. E potrete ottenere anche una serie di infiniti vantaggi divertentissimi e gustosissimi per voi cinefili all'ascolto.
Esattamente, voi provateci, andate su gliamicidicinefax.it, guardate che cosa vi piace di più, se vi piace diventare un Jedi, un Goonie, una Iena, un guerriero, un apocalittico o un drugo.
Io vorrei diventare un Robocop.
Un Robocop non ce l'abbiamo ancora,
ancora
come livello, però
ancora.
Potremmo pensarci.
Bello, bello.
E poi decidete, fate l'abbonamento per 1 o 2 mesi, lo fate per un mese e poi ve ne andate, poi tornate il mese dopo, poi ve ne andate, poi tornate il mese dopo, poi ve ne andate, poi tornate il mese dopo, poi ve ne andate.
Insomma, fate un po' come vi pare.
Questa casa non è un Patreon, cioè,
questo Patreon non è un albergo.
Signor Dio Guardi, non lo dica, perché con i soldi del Patreon forse le compreranno il microfono nuovo, quindi...
Ah, donate cazzo, perché qua questo coso, sta attrezzo, sembra di parlare nella coda di James Corden, cioè basta.
Ma è solo scenico, poi in realtà ti si sente benissimo. Però per noi vedere te che lecchi una coda di un gatto
è molto... perché, sì. Perché questo è microfono incredibilmente direzionale. Se vado un grado a sinistra o a destra perde tutto, cioè è incredibile.
Non sei più a fuoco, sì.
Cosa?
Cosa? Aspetta, c'è Ale? Hai tolto Ale? Hai tolto l'audio di Ale?
No,
non lo sento più.
Però lo potrei fare, ma non lo farò. E direi di passare alle news. Quindi shift di tono, come spesso purtroppo ultimamente succede. Passiamo dall'essere ridanciani a rattristarci un po', perché abbiamo ben 2 addii questa settimana. Di 2 personaggi che a loro modo hanno fatto la storia. Il primo e probabilmente più universalmente conosciuto è James Caan. James Caan, grandissimo attore, famoso in particolare per il ruolo nel Padrino di
Francis Ford Coppola.
Di Francis Ford Coppola.
Sonny Corleone.
Volevo dire Sonny. Non è che lui interpretava Fred. Comunque sì, ci ha lasciato tra l'altro a 82 anni. Ed è una grande mancanza. Come al solito ci piace citare nel ricordare grandi interpreti, un po' di film magari anche meno conosciuti che vogliamo consigliarvi se non avete visto molte delle sue interpretazioni.
Beh, allora io, Misery non deve morire, credo che l'abbiano visto un po' tutti. tutti con una ketchup.
Beh, non lo so sai, se si è tramandato bene alle generazioni.
Chomini non credo che l'abbia intercettato. Non è uno di quelli che è passato.
Allora, perché è bello tosto.
Potreste recuperarvelo.
È tosto e non è il classico film che passi su Rete4. Quindi di solito i film, quelli là blasonati, passano sempre. Ma quando hai un tipo di film tipo Arancia Meccanica, non l'ho mai visto passare in TV. Adesso la 7 si è un attimo presa questo stile giovine e l'ha passato, Arancia Meccanica. Però ci sono certi film che sono i vedi al cinema o in VHS, quando andava di moda passarsi a VHS, non li vedi di certo. E quindi non so neanche se è disponibile per qualche sistema di streaming.
Allora, guarda, vedo che è disponibile sul catalogo di Team Vision e volendo è anche acquistabile su Apple TV. Misero non deve morire, che cos'è? Del 90, regista Rob Reiner, tra l'altro regista di Eric 300 Sally, sì, per dirne un altro, e Stand By Me.
Sì.
Quindi altro film tratto da un romanzo di Stephen King. James Caan nei panni di questo scrittore famosissimo e amatissimo che per delle varie vicissitudini sfortunate si trova infortunato e viene accolto nella casa di una delle sue più grandi fan, anzi, come dice lei, la sua più grande fan in assoluto, che è Kathy Bates, che però non è tanto registrata sui binari della normalità.
È la classica fan, io non capisco cosa... Adesso, vedendo Misery non deve morire, non mi sembra molto strano.
È vero.
Ma sai che effettivamente è cambiata un po' la cosa.
Immaginatevi che lui è l'autore di Sonic. È uscito il trailer di Sonic, quello vecchio che conosciamo tutti. Se fosse capitato come Misery non deve morire, in questo momento staremmo parlando di una commedia finita anche bene, no?
Una commedia con...
Beh, in poche parole, lei lo accudisce, lui ha con sé il manuscritto, mi sembra di ricordare,
sì, dell'ultimo
libro, del libro nuovo, dove la protagonista di questa saga letteraria in realtà muore, perché lui non ne poteva più e voleva chiudere la saga, perché era diventato, diciamo, schiavo del suo personaggio e dei suoi libri. Chiaramente la fan non la prende bene, da qui il titolo Misery non deve morire, e fondamentalmente lo costringe a scrivere un nuovo libro tenendolo in ostaggio.
È molto kinghiano, nel senso che cioè, ovviamente semi autobiografico, come
uscirà un remake chiamato Disney Plus. Sì, c'è l'autore, c'è George Lucas che viene beccato. Questa la conoscono i fan di Star Wars, che sanno come è andata a finire. Tutti conoscono Obi-Wan Kenobi, la serie. Non vorrò infierire.
Lasciamo stare. Sì, beh, il topos, il personaggio, il protagonista scrittore, diciamo che King l'ha buttato spesso e volentieri.
Beh, anche nei suoi romanzi. Diciamo l'incidente, il fatto di essere allettato.
La cosa sorprendente è che, come Haneke nel suo Funny Games, in questo film c'è pochissima violenza, ma la tensione è così tanta che io questo film l'ho visto sempre con la pelle d'oca completamente dall'inizio alla fine, perché il fatto che lui sia completamente
Haneke,
è così che si chiama, si gira lo stesso,
poi c'è il Mace che si incazza,
ok, Mace.
Tu lascia stare, non vuoi
Mace,
conoscere.
Buongiorno. Vabbè.
Non lo vuoi conoscere.
Però mi piace Mace, buongiorno.
Mace, buongiorno. Oppure tipo un supereroe, mi batterete Mace. Allora, quello che dico io è che nel film riesce, come anche quel regista di cui hai fatto il nome tuo e ho pronunciato male, nel suo Funny Games, riesce a trasformare la tensione in paura senza dover per forza far vedere né sangue né torture alla Eli Roth. Quindi quando ancora bastava un buon montaggio e una buona messa in scena alla Hitchcock, qualche sguardo, qualche intenzione per farci preoccupare non tanto per quello che veniva in scena, ma quanto per quello che potrebbe accadere in scena. È un film che forse il più bello, mi sbilancio, più bello mai fatto da un libro di King.
Potrebbe essere.
Lo provo a dire, mi sbilancio. Potrebbe.
Oddio, il più bello tra quelli più fedeli. Perché altrimenti c'è un certo...
C'è Shining,
sì,
com'è.
Di
però
lì, è
molto
di Staglio, giusto, come si chiama? Staglio...
Esatto, sì. Però è molto diverso dal romanzo, ci sono i fan, gli hardcore fan di King che invece non si come...
Sì, è vero, comunque Shining va per un'altra strada.
Sì, ma io mi chiedo, chi potrebbe preferire un giardino fatto di cespugli viventi?
Che si muovono. Vabbè, ma non divaghiamo. Rimanere su...
Ma
su
c'è un altro film ancora meno conosciuto, secondo me.
Io voglio parlare... Voglio citare due film, non so se uno dei due.
Secondo me uno dei due sì. Inizia per R e finisce per Rollerball.
Esatto.
Beh.
Sono due film. Uno è Rollerball, che Allora, no, questi due film secondo me non sono dei capolavori, però sono dei film gustosi da recuperare comunque, che hanno, che rimangono nell'immaginario.
Io ho visto Rollerball, cosa fa lui? Che parte fa in questo film?
No? Rollerball è il protagonista.
Era lui?
Eh sì.
Sì, è il 75. E l'altro è Alien Nation.
Oh mamma, è vero.
Dell'88. Che se avete visto... Bright, sappiate che non solo Bright è un brutto film, ma ha pure copiato una storia di un film dell'88. Però in questo caso invece c'erano la storia di questi due poliziotti in un mondo in cui gli alieni coabitano con gli esseri umani, e quindi il poliziotto umano è James Caan, mentre il suo collega con cui vanno a fare le pattuglie è un alieno. Ed è molto, molto carino, molto interessante come concept. Quindi insomma, di film rimasti nella storia ne ha fatti diversi.
Io però vorrei spezzare un'arancia a favore di Landis, il figlio che ha fatto Bright. I film di merda capitano a tutti quanti. Spero che qualcuno gli dia un'altra possibilità, perché a parte fare fumetti bellissimi, vi consiglio Superman Alieno Americano, e scrivere di Superman è difficilissimo al giorno d'oggi, ma anche Dirk Gently, che la prima stagione era veramente bellissima. Io spero che questo errore che ha fatto non gli costi troppo caro.
Comunque l'aveva scritto ma non diritto, no. diretto David Ayer.
Però scritto ma
David
non
Ayer. Allora se l'ha fatto David Ayer, allora non date più possibilità a David Ayer, basta. Te la sei giocata troppo male anche sto giro.
In realtà era anche andato bene.
Sai che hanno fatto un film anime da Bright?
Sì, ma devono fare anche il sequel cancellato poi dopo il
sequel.
Il
sequel l'hanno cancellato, ma hanno tratto un anime film con una grafica anche molto, cioè con uno stile anche molto figo, ambientato all'epoca dei samurai.
Così a caso?
Vabbè.
È nello stesso universo. Che okay. Su Netflix.
Quindi, vi consigliamo di recuperare un po' di film con James Caan. E l'altro saluto...
Tra l'altro, scusa, parentesi, lo consiglio soprattutto a te, caro follower di cinefx.it su Instagram, che sotto al post in cui ho scritto che era scomparso James Caan, hai scritto, ma chi è?
Ma come?
E sappi che ci sono rimasto molto male, e non solo io, perché ti hanno commentato in un paio.
È stato un grandissimo James Caan, uno degli eroi del cinema.
Ne abbiamo citato alcuni, magari quelli più cacciaroni, ma c'era anche Thief di Michael Mann, c'erano un sacco di film dei quali James Caan...
Però io vorrei difendere il follower. Vorrei difendere il follower, perché voi qualche tempo fa avete fatto una roba che a me mi ha fatto uno scanto. Mi sono spaventato un sacco. C'era la foto gigante di Woody Allen. Ma è morto Woody Allen.
E allora aspetta.
Maledetti, chi è stata a fare sto giochino antipatico?
La rispiego per l'ultima volta.
No, non la spiegare.
La rispiego.
Allora,
la
posso spiegare io, così sono più veloce.
Vediamo. Vai.
Quando mette le foto dei morti sono in bianco e nero, se a colori non è morto. Però questa cosa la sa solo te.
Lo so, ma questa è la lore, non la conosco io, la vostra lore. Io ho fatto, no, zio Woody.
Ho capito, e quindi se devo mettere una foto in primo piano cosa faccio? Non la metto?
Non lo so, ma metti una foto che non sembra che sia morto. Metti una foto
di una foto di uno in primo piano, a colori.
Non lo so, sapeva di morto, c'aveva quel mood morto.
Non è vero.
Devi mettere una foto con scritto vivo.
Esatto.
Non mi alleggerite il tono, che c'è un altro annuncio mortuario qui. Che tra l'altro io ci sono rimasto malissimo.
Capisco anch'io.
Malissimo, perché ci ha lasciato Tony Sirico. Ora, per chi non sapesse chi è Tony Sirico, vi dico solo Poli dei Soprano.
Ma Sirico, sì.
Io vi dico anche Sirico. Vinny the Griffin, il cane che sostituì Brian per una decina di episodi, era lui.
Che ragazzi, mito, è vero, il cane stronzissimo.
È vero.
In realtà era molto buono, soltanto che aveva un modo di fare un po' italo-americano, un po' la Soprano, ecco.
Che tra l'altro lui aveva anche aveva avuto una parte anche in Quei bravi ragazzi. Diciamo che molti dei personaggi dei Soprano, molti degli attori, degli interpreti dei Soprano erano passati da lì. Era stato quasi il loro audition.
Ma infatti nella prima stagione citano tantissimo il film, appunto perché ci scherzano un po' su questa cosa.
Sì, chiaramente. E tra l'altro, insomma, a 79 anni neanche... Vabbè, insomma, non me l'aspettavo. Mi ha preso.
Ma non è
il
contrario, scusa.
Cioè?
Quei bravi ragazzi non è prima di...
No, 95.
Quei bravi ragazzi del 90.
Bravi ragazzi del 90.
Del 90, non 95.
E il Soprano è del 99.
Cacchio, sono minchione, no, scusate.
Allora, ho capito Soprano male del 99. No, stavo, pensavo avessi detto il contrario.
Infatti, bellissimo dei Soprano, per voi che volete capire un po' come cambia l'America, a parte la questione dei Soprano, che è una serie bellissima, c'è proprio un cambio di paradigma, di paranoia dopo l'attacco alle Dori Gemelle. E nei Soprano, dalla seconda e la terza stagione, sì, si vede tantissimo come cambia il ragionamento americano sugli stranieri, eccetera, perché proprio, essendo gli americani stranieri e stando a New Jersey, che è pieno di stranieri, si vede proprio come cambia il modo di pensare degli americani e come c'è stato questo switch tra pre e post Dori Gemelle. Quindi, se vi interessa anche capire un po' la mentalità americana, i Soprano fanno un trattato sociologico non indifferente nelle loro stagioni, a parte un grandissimo show che è forse la migliore serie mai scritta.
Riescono a essere al passo con quello che succede in America e nel mondo. Beh, quindi niente, recuperatevi Soprano, anche perché su Tony Sirico non è che ci sia molto alto da dire. Soprano, quei bravi ragazzi, ma in particolare Soprano.
L'ultimo grande ruolo, cioè l'ultimo ruolo in un film molto visto è stato in Café Society di Woody Allen, visto che si è citato prima, dove faceva sempre gangster.
Ah, è vero, non l'ho visto quel film lì, però è vero.
No, però se tutti voi siete andando pazzi per Better Call Saul, se non ci fosse stato Soprano non avremmo mai avuto serie del genere. Guardatevelo, soprattutto è su Now TV. Sì, recuperato. È sono tutte le sei stagioni, sono lì. Ha peccato un pochettino nel fatto che non si trova facilmente, ma adesso tutte le stagioni sono su Now TV. Anzi, il primo mese è gratis, ve lo vedete. Sono 12 episodi a stagione, tranne l'ultima che ne ha 22. Ve lo consiglio alla grande. Cioè, forza, se non vedete Soprano non potete parlare di serie.
Già, lo dico sempre. C'è uno che sta zitto e sorride. Non vi dirò di
Tu guardi Obi-Wan Kenobi, non ti guardi Soprano.
Lascia stare, anche no. Però, ma perché mi devi ricordare l'incubo?
Te la meriti, Sandra Lincubo. Bullock, te la meriti.
Ciao Sandra, sappi che se vuoi un'intervista dopo aver smesso di recitare, io sono sempre disponibile.
Lei ci ascolta sempre, ci scrive.
Andiamo avanti con le news?
Andiamo avanti con le news.
Aspettiamo.
Allora, ora voi avete studiato, no? Avete studiato più di me questa settimana sicuramente.
Beh, oddio,
e voglio parlare di questa news che gira da un po', cioè di Hit 2. Michael Mann ha scritto un libro, un sequel del suo film, e vorrebbe realizzare un sequel anche vero e proprio, cinematografico.
Infatti dicevo, un sequel anche al cinema.
Esatto. A quanto pare è una cosa su cui lui, insomma, lavora già da un po'. E Michael Mann è un personaggio strano.
Io gli voglio un bene.
Anch'io.
A me piace tantissimo.
Appena fatto quella maledettissima serie che noi non vedremo mai, probabilmente.
Perché dici non vedremo
perché
mai?
Vedremo
Tokyo
mai.
Vice.
HBO Max. Non so,
arriverà.
Ma
la
sì,
porta.
Arriverà.
Io la voglio adesso. Adesso. Fatemela vedere.
Ma anche Luck era sua. O no? Grossi cavalli. Che hanno tagliato subito, un po' perché trattavano purtroppo male i cavalli e perché costavano una valanga di soldi. Hanno fatto poche puntate, adesso vado a controllare se sto
comunque Michael Mann ci piace.
Sì, ma c'è un problema però. Val Kilmer, cioè nel senso che a quanto pare nella storia lui vorrebbe continuare le vicende sia di Al Pacino, del personaggio di Al Pacino, che di Val Kilmer.
E c'è anche tutta una parte prequel, tra l'altro.
Più una parte che si svolge alcuni anni prima, con il personaggio di De Niro. Però Val Kilmer, come sappiamo, non credo che possa riprendere il ruolo.
No, povero Cristo, per via del...
Insomma, lui è stato malato, ha avuto un tumore.
Tumore alla gola.
Non parla più.
Anche in Top Gun, se Maverick. Non ho capito male, gli hanno praticamente ricostruito la voce.
Sì.
Cioè, lui... parla molto poco.
No, dice una battuta sola.
No, dico nella vita.
Ah, nella vita sì.
Parla, fa molta fatica e devono aiutarlo. Perché
ma scusate, ma adesso non vuol dire, ma è venuta un po' la scorsessite al signor Mann, perché anche gli altri attori sono un po' vecchiotti per fare le loro parti.
Sì.
Non conviene fare un recasting, sto facendo un'eresia,
no,
oppure verranno ringiovaniti.
Per la parte giovane si pensa proprio a un
No, ma anche
casting.
La parte vecchia, cioè nel senso, io non ho letto il seguito del libro. Però hanno una bella età, c'hanno questi qui, vogliono ancora fare Brutto e Cattivo Tempo?
Con non lo so,
magari si ambienta il libro, si ambienta 25 anni dopo il primo.
Beh, dipende da com'è la storia.
Sai. Ah sì, questo è vero, però.
Però sai, c'è sempre l'effetto di Irishman,
Sì, io ricordo ancora quando c'è stato lo scontro, quando c'è la scena di lotta dove c'è De Niro. Sì, no, sì, che sembra che tipo stia scivolando sulla persona a terra. Cioè, lì ho iniziato a ridere, non è bello. Era buffa quella scena.
Sì, perché sfortunatamente a una certa età perdi coordinazione, equilibrio, e anche la cosa più semplice viene un po' faticosa. E quindi a questo punto a me piace. It è un film meraviglioso, Mann è uno dei miei registi preferiti. Tra l'altro, quando ho fatto il college di cinema, l'esame di montaggio dedicato più che altro all'audio lo feci su una scena di It.
Quale? Quella della
rapina, quando no. loro corrono e prende l'altro.
Quella della rapina in strada, una scuola di cinema, quella scena sotto esatto, tutti i punti di vista.
Tutti i punti di vista, infatti, montate, vi diamo la scena senza audio, dovete senza niente montarla, ricreare tutto l'audio della scena.
Porco cane.
Questo era l'esame.
Non male. Comunque per completezza, scusate, Luck, la serie televisiva a cui avevo fatto riferimento, era appunto di Michael Mann, aveva diretto anche il primo episodio, l'episodio pilota, serie con Dustin Hoffman e Nick Nolte. Ambientato nel mondo delle corse dei cavalli, eccetera, eccetera, è andato in onda per un mese su Sky, era un prodotto HBO, e poi l'hanno segata dopo 9 puntate. Perché
è stata chiusa alla fine della prima stagione.
Esatto, costava patrimonio, e poi c'erano stati dei problemi anche con gli animali.
Ma ha un finale?
No,
a memoria ti direi.
Ha un cliffhanger.
Esatto.
Però è veramente bella, la stagione lì.
Ma domanda. Voi siete per conta il viaggio, oppure se manca il finale comunque non la consigliereste una serie? Che
io quella lì
molto
la consiglierei.
Bravo, esatto, dipende dal viaggio secondo me. Non sono così
è
categorico.
Davvero bella.
Cioè, se tu mi parli di Game of Thrones ti dico Game of Thrones va vista.
Ma ha un finale.
Però ti fanno girare delle balle.
Per esempio, adesso io parlo di Life, parlo di Hands of God, tutte serie che sono state interrotte senza un finale. E quindi
Firefly.
Molto spesso che fai in quel caso?
Bah, oddio, io la consiglio lo stesso se la serie vale comunque la pena di essere visto per quello che è stata. Perché comunque.
Secondo me per consigliarla deve essere molto, molto, molto bella. Cioè, ti dico, guarda, non finisce, però quella stagione lì è una delle stagioni veramente. Cioè, a livello visivo e di cose. Se poi ti interessa l'argomento, in quel caso le corse dei cavalli. Credo che non ci sia niente a livello, neanche cinematograficamente, probabilmente a livello di.
Anche Sea Biscuit. T'ho messo in fallo, colto in fallo, maledetto. Andiamo.
Ok.
Dunque, vado avanti.
Andiamo avanti anche perché, vediamo cosa succede con questo Heat 2.
Io voterei per il recasting. Cioè non capisco la paura.
Vabbè, se vi siete persi Heat, la sfida, recasting. È il momento di recuperarlo. E anche perché credo che sia già nella lista dei fatevi un favore.
Credo proprio di sì. Nel caso lo trovate facile, facile, comodo, comodo su Prime Video e su Netflix. Okay. Sono le due piattaforme che hanno un po' tutti.
Esatto, quindi non potete fare i bislacchi. Dunque, andiamo in casa Marvel Studios. È stato scelto un regista finalmente per un progetto molto atteso e molto enigmatico, che è Captain America 4. Con il nuovo Captain America Sam Wilson, il regista sarà Julius Ona.
Anthony Mackie.
Come se Anthony Mackie, perché
Sam Wilson
è il personaggio.
Ah, oddio, si chiama Falcon, si chiama Sam Wilson. Sì, l'avevo completamente rimossa.
Io pensavo si chiamasse Falcon. No.
Infatti dicevo che cazzo è Sam Wilson? Aspetta,
si chiama Millennium Falcon. E di come fa Falcon?
E tra l'altro alcuni hanno anche detto che è anche perfetto, è Capitan America, però è anche Sam, quindi Uncle Sam, cioè fa il giro.
Ma in realtà nei fumetti già c'è questa battuta.
Sì, ma la news qual è? La news è che il regista è Julius Ona. Chi è Julius Ona? È il regista di Cloverfield Paradox e Luce, ed è un regista giovane ma nigeriano, quindi...
Perché ma?
No, nel senso è stato scelto secondo me per il fatto che è un regista nigeriano.
Sei su ghiaccio molto sottile.
No,
io posso spezzare un'arancia.
Volevo dire, volevo dire soprattutto nigeriano, perché smetti, tu non lo puoi fare questo qui, appropriazione culturale.
Ma io sto facendo l'accento finto. Ma sì, dai.
Ti chiamo la robot police,
non mi chiamare la robot police. Tra l'altro esco adesso da una settimana in cui mi hanno detto in 25 torna a casa tua solo perché c'è un cognome che non è Brambilla, quindi per cortesia.
Stai attento.
Perché è un cognome di Lambrate, e adesso qui siamo a San Siro.
Esatto, ah, okay. Sicuramente.
Ma volevo dirti, io voglio spezzare un'arancia a favore tua. Secondo me è stata una scelta appunto perché nei fumetti, infatti, mi ha sempre fatto ridere il fatto di chi sarà Capitan America quando c'era ancora la scelta tra Soldato d'Inverno e Sam Wilson, perché entrambi nel fumetto a un certo punto hanno il ruolo di Capitan America, quindi potevano essere entrambi. Però nella fase in cui è Sam Wilson, a parte essersi limonato Thor donna, cioè
ah, sì?
Ne parleremo, sì, la prossima, la copertina in cui limonano a grande, grande polvero, è molto politico ed è molto basata sulla questione razziale, essendo il primo Capitan America nero della, certo, storia. Quindi l'idea di scegliere comunque un regista che dei film non mi sembra un granché, ma magari quello che scrive o quello che vorrebbe scrivere è molto politicizzato, ci potremmo aspettare finalmente un film della Marvel dove sì, si ride fino a un certo punto, ma si può fare una critica a un certo tipo di razzismo senza doverti tipo scomodare il Re Leone come in Wakanda, come si chiamava? Black Panther. Black, ecco, Panther.
Dunque, i film Cloverfield Paradox l'ho visto, è un film un po' confuso. Luce l'ha visto qualcuno?
No.
Ok, però
ma neanche lui l'ha visto, credo.
Ma sì, vedo che ha anche delle buone recensioni, quindi dovrebbe essere un film.
Si è presentato in sala di montaggio.
È un film con Naomi Watts, Octavia Spencer, Tim Roth.
Davvero? E com'è che è passato così in sordina?
Del 2019. Non lo so, però buone recensioni, quindi non l'ho visto, non giudichiamo. Però secondo me il discorso che cercano un po' di fare come con Ryan Coogler, con Black Panther, cioè prendere in quel caso un regista afroamericano che poi avevano mandato in Sudafrica a studiare, a prepararsi, per tanti mesi lui, Ryan Coogler, è stato in Sudafrica a preparare, insomma, a fare ricerca per la sceneggiatura. In questo caso hanno tagliato direttamente il ponte, hanno preso un regista nigeriano che comunque già lavora in America. Lui è dell'83 e secondo me è una cioè, al di là del fatto che non abbia alle sue spalle film diciamo famosissimi, secondo me potrebbe essere la scelta giusta.
Ma ci sta,
caso.
Perché la Marvel alla fine è come un franchise, cioè una volta che vai in Marvel ti danno tutto loro per fare il film. Non credo che chiunque regista, secondo me, se va in Marvel alla fine consegna un prodotto registicamente dignitoso, perché ormai è una fabbrica. Quindi io credo che quello che serve in questo momento, io spero che non sia la figurina, ma spero che lui porti veramente certe tematiche nel film. Però non possiamo che essere abbastanza anche, come si può dire, non fiduciosi, ma avere il beneficio del dubbio sul fatto che magari ogni tanto si scelgono dei nomi per figurine. Però speriamo che in questo caso negativo, magari da parte della Marvel, ne esca fuori un autore che si faccia sentire e che faccia, non dico la voce grossa, ma faccia la sua voce, che è quella che si dovrebbe sentire in un film, la voce
del
regista.
Ma sai, magari basta anche solo il tocco di sensibilità personale, di un certo tipo di accortezza, un certo tipo di visione, anche, cioè se un comunque è un prodotto studiato da molte teste, insomma, in un meccanismo ben preciso. Quindi sono curioso.
Anch'io sono curioso, anche perché insomma un personaggio del genere è talmente iconico che devi per forza andare da un'altra parte.
Sì,
nel
poi c'è tutta...
in cui cambi personaggio, cambi attore, cambi protagonista, devi prenderlo per altri versi.
Ci saranno già tutta la gente pronta a dire ah, no, era meglio quello per...
No, ma ci sarà perché come nel fumetto c'era, perché nel fumetto lui perdeva il siero di super soldato e capita bene che si trovava vecchio a un certo punto. Qui ci sarà Chris Evans vecchio, sono sicuro che ci sarà anche lui che farà da mentore, come fa da mentore nel fumetto.
Non lo so
anche perché in realtà lui ha finito il contratto.
Lui costa,
Ormai ha finito.
Secondo me non si fa vedere.
Aveva chiuso il contratto.
Ma veramente,
con Marvel Studios. Quindi.
Che persona.
Non lo so, non insultarlo.
Che barbone che sei, Chris.
Ma basta,
5 minuti, due cut li potevi fare.
Ha dato tutto.
No, anzi, io sono contento di vedere finalmente Chris Evans da qualche altra parte, come abbiamo visto in Knives Out, come abbiamo visto. Aiutatemi.
Non un'altra stupida commedia americana.
Nei Grey Man dobbiamo ancora vederlo. No, l'abbiamo appena visto anche da un'altra parte, dai, a parte Knives Out.
Knives Out.
Fantastici 4.
No, ma perché è che fa questo piripicchio a un certo punto questo, che non si sente? Questo.
No, non si sente.
Faceva lo stronzetto in un altro film. Era il...
Allora, mi sta arrivando un input,
vero?
Però non mi sto ricordando, vero? Il film.
Mannaggia, e pensate, mannaggia, che potrei andare su internet e controllare, ma non lo faccio.
Bravo,
e
poi su Google, ragazzi, io ricordo ancora Chris, la sua Evans. Chris Evans non solo ha fatto La Torcia Umana, ma ha fatto anche quel film orribile che si chiamava Un'altra stupida commedia americana, dove faceva il bulletto.
Ma avrà avuto, non so, di...
Avrà avuto anni. I capelli neri, aveva i capelli neri, ragazzi.
Aveva
20
anni forse.
No, sapete che invece forse era veramente soltanto nel trailer di The Gray Man, perché ha fatto un piccolo cameo in Free Guy, che se avete visto Free Guy vi ricorderete.
Ah, vero, vero. Sì.
Che compare per un secondo di film.
E perché c'è lo scudo.
E un altro cameo in Don't Look Up.
L'ho rimosso.
Anche io.
L'ha rimosso anche il regista.
Cos'è Don't Look Up?
Quello di Adam McKay.
Sto scherzando. Ho rimosso completamente.
Oggi sei una sagomona, Paolo.
Sagomona. Sì. Allora, andiamo avanti.
Un pentagono.
Oh, finalmente una bella notizia. Il 24 ora. Agosto Lucky Red porta in Italia Crimes of the Future.
Oh, Future. Ce l'hai cosa, gli applausi lì nella casa?
Aspetta, sì, aspetta,
prego,
che
prego,
ti metto.
Gli applausi.
Bravi, bravi, bravi.
Grazie, oh, grazie amici,
bravi
di Lucky Red.
Tutti, bravi.
E grazie soprattutto per non averlo buttato fuori a giugno, luglio, con le date sciocche, che c'era anche questo rischio, o no?
Ho sentito una zanzara.
Sta succedendo?
Cos'è? Che mi metti le zanzare nelle orecchie?
Vabbè, quindi uscirà il nuovo film di Cronenberg, che tu hai già visto a Cannes, bastardo.
Esattamente.
Odiosissimo.
Che voto gli dai, da 1 a 100?
Di solito
non dai voto.
Lo so, per questo ti farò un bel cacchio.
No, non mi piace.
Lo so, per questo.
Avevamo anche iniziato sul sito a dare i voti in percentuale, poi abbiamo desistito tutti.
Bellissimo.
Era una pratica un po' strana.
Per me è una roba qualsiasi tu cosa dia, che siano le stellette o il voto, non va mai bene.
Dai, dici il voto.
4%.
Okay.
Okay.
Non è acufene quello che...
Però è incredibile,
provando,
eh? È incredibile, non avrei mai pensato che proprio quel voto lì.
Sì, anch'io, è proprio quello specifico.
Sei rimasto un po', eh?
Eh sì, sono rimasto di sasso.
Guarda, invece, però, insomma, sul che sito scelta... potete trovare la recensione di Adriano Meis, che invece, sapete quanto gli ha dato di voto al film Adriano Meis?
Quanto gli ha dato?
Gli ha dato addirittura...
Hai detto ricotta?
Dovevi svelare.
Comunque, mi piace questo Meis, buongiorno. Andiamo avanti.
Non lo batterete Meis.
Il 24 agosto, scelta coraggiosa, ma noi saremo lì in fila pronti a vedere Crimes of the Future. Torna, e qui rimaniamo anche, c'è un bel collegamento, perché parlando di David Cronenberg, passiamo a uno dei protagonisti di uno dei suoi film più belli, Peter Weller, che torna però nel suo ruolo più famoso e più bello,
oh no.
E cioè Robocop.
Oh no.
Per la tua gioia.
Per la mia gioia. Ma non in un film, per il mio,
ma
la mia disperazione.
No?
No, per un videogame, Robocop Rogue City. Perché Dio Guardi è così frastornato, preoccupato?
Cosa c'è che non va?
Secondo me lo è perché stiamo parlando di videogiochi su Cinefx, quando in realtà è il suo campo.
Perché cosa c'entra?
Robocop che cos'è?
È un fumetto, film, a dire la verità.
Sì, no, è un film.
Frank Miller.
No, nacque di Miller. Infatti,
no,
il seguito,
no,
di
ragazzi, non mi fate incazzare.
No, è un fumetto di Frank
Robocop
Miller.
Nasce come film. No. Era una sceneggiatura, erano due sceneggiature, una che si chiamava Robot Policeman. Erano due film che avevano messo insieme, avevano fatto questo Robocop, che poi era stato rimaneggiato, è stato mandato al Polverone, amico nostro, Paul Verhoeven, che l'ha cestinato, la moglie l'ha tirato fuori dal cestino, l'ha riletto e ha detto: ma sai che forse invece ti piacerebbe? Lui ha deciso di farlo, è diventato Robocop. Poi dopo è stato chiamato Frank Miller per fare Robocop 2 e la sua sceneggiatura ha fatto la stessa fine della prima, cioè è stata cestinata. Al che lui, non contento, poi ci ha fatto un fumetto, ma quello è Robocop 2.
Ha ragione, signor Paolo, però anche il terzo gli ci ha messo mano, signor Frank Miller, e infatti quel film
è
brutto.
Il terzo è un po' brutto.
E infatti lì Frank Miller doveva capire che non poteva continuare a fare film. E ricordiamoci tutto il meraviglioso, fantastico, ma sono ironico, The Spirit.
Mio Dio, The Spirit, cosa mi hai risvegliato?
Che ho skippato.
Un film orribile. ma non
molto brutto,
diversamente meritevole.
No, perché tu non puoi prendere Dio e poi
e guardi
che cosa hai combinato. Perché Will Eisner, ricordiamoci, è il fumetto che è stato genitore di tutto il comics americano moderno. Non parlo di supereroi,
l'autore,
ma parlo di, no, proprio il fumetto. Will Eisner con The Spirit creò, tra le varie cose, anche la famosa gabbia, cioè a 9 vignette, che fu ripresa poi da The Watchmen di Alan Moore. C'erano un sacco di dimensioni grafiche all'interno di Will, di The Spirit. E poi, una volta che Will Eisner si era rotto il cacchio di fare The Spirit, sparì per 8 anni, tornò e disse: ho fatto un fumetto serio, ma non posso chiamarlo comics perché è serio. Quindi come me la vendo sta roba? Andò alla DC, che non è Democrazia Cristiana, e creò, creò il termine graphic novel per poter vendere il suo fumetto. E lì nacque la graphic novel. Quindi, ragazzi...
Non trovavo gli applausi per chiudere. Sono arrivato un po' in ritardo.
Comunque, Robocop, che è un fumetto,
ti spacco la testa. Allora, no, Robocop adesso sarà un videogame. Robocop Rogue City, tra l'altro, non è il primo adattamento. Però credo che sia la prima volta che Peter Weller riprende il ruolo, anche se solo come voce.
Io ho giocato a un gioco per l'Amiga Amiga 500 della Ocean. Era orribile, però ci ho giocato lo stesso.
Sì, no, era male, era per Commodore 64, vero? O era per Sega Mega Drive?
Io mi pare che lo giocassi su Amiga 500.
Ah. Amica, però.
Amiga, però ci trovo, una cosa mi sono dimenticato, visto che qua c'è Alessandro. Il primo graphic novel, cosa sai come si chiamava? Contratto con Dio.
Guardi.
Guardi, sì.
Cioè, nel senso, era uno che era andato a correre insieme a Nostro Signore e aveva avuto un crampo.
Una
contratto.
Siamo, qua stiamo volando altissimo, ragazzi. Vero? Questa secondo me è la puntata migliore del podcast.
Allora, andiamo avanti. High Fire. Nicolas Cage nei panni di un drago alcolizzato.
Cosa?
No, non ho capito.
High Fire. Nicolas Cage nei panni di un drago alcolizzato.
Ma in che senso?
High Fire.
Dai! Nicolas Cage nei panni.
In che senso nei panni?
Nei
è,
panni.
È vestito o un drago vero e proprio?
Allora, diciamo che innanzitutto sarà il suo il debutto del grande Nicola sul piccolo schermo.
Ah.
Che doveva fare miliardi di cose, doveva anche essere Joe Exotic in una serie dedicata a Tiger King.
È vero, perché quella è stata cancellata? Scusatemi.
Perché lui sta facendo un sacco di roba. Banalmente perché è stata cancellata da Prime Video per una serie di motivi. In realtà il suo primo ruolo nel sul piccolo schermo per il caro Cage sarà proprio in High Fire, una serie che sarà trasmessa da Paramount Plus, il nuovo streamer che sta per arrivare anche da noi, perché pensavate fossero finiti e invece no. E presterà la voce a un drago bevitore di vodka che vive un'esistenza appartata nelle paludi della Louisiana.
Wow.
Cioè, tu mi stai dicendo che è la prima volta che Nicolas Cage va su piccolo schermo? Cioè, tutti i film che ha fatto, da lui il muratore bergamasco del cinema, non fa altro che fare lavorare su lavorare. Com'è possibile non ha mai fatto il piccolo schermo, neanche nei ritagli di tempo, già che passava di lì, ragazzi, posso fare una particina? No.
È vero, è incredibile.
Ha fatto la docu-serie.
Ha fatto la docu-serie, quella dove racconta come ne sono nate le parole.
Vabbè, ma non è una
History
serie
of
TV.
Swear Words, mi
è
sembra,
la,
no?
Possiamo dire la prima serie TV.
La prima serie TV, sì.
Beh.
Okay. Comunque tratta dall'omonimo romanzo scritto da uno scrittore irlandese.
Strano che...
Come si pronuncia?
Allora, si parla di alcolizzati.
Come si pronuncia?
Ecco, vai. Vai Ale.
Come sei tu irlandese?
Secondo me
sono irlandese.
Secondo me si legge Ian Waller.
Ma tu lo sai che...
Ma è scritto Eoin Colfer.
Tu vai a vedere in irlandese quasi sicuramente si legge Ian Waller.
Era Marco.
Sei veramente Marco. Pessimo Alessandro, perché non sapere l'irlandese, perché sono stato tanti anni in Irlanda, per esempio, vedi io, non, la gente non lo sa, ma io non sono di Milano. Cioè io in realtà vengo dalla Puglia e questo accento qui è in realtà nascosto bene, ma sono pugliese.
E quindi come si dice in pugliese Eoin Colfer?
È un golf,
Okay. Secondo me è più vicino.
Comunque ragazzi, High Fire pare, secondo gli addetti ai lavori, un incrocio tra True Detective e Elliot il drago invisibile.
No, vabbè.
Perché praticamente questo drago che si chiama Vern trascorre le sue giornate nascosto tra gli alligatori, guardando la TV via cavo e bevendo grandi quantità di vodka nella sua casetta in Louisiana.
Ma è un cartone animato?
No, no, no. E la situazione cambia quando incontra un ragazzo di nome Squib, coinvolto in alcuni guai con la mafia locale. La loro comune lotta per la sopravvivenza si trasformerà nella più improbabile delle amicizie.
Ma non è che la versione live action di Denver il
No, momento... posso dire, io ho già in testa il crossover con Lyle Crocodile. Io spero che lo facciano, che chi non se lo ricorda è un film di Bardem che sta per uscire, che risponde alla difficile domanda che ci facciamo da anni: il coccodrillo come fa?
Sì, è giusto,
che in italiano è
il talento di Mr. Crocodile. Oh, ragazzi, bei titoli. Io vi ho regalato una perla. Se vince il premio quest'anno grazie a questa, perché loro non l'avevano notato questo trailer, lo sono andato a cercare io nella mia cloaca.
La tua cloaca.
Infatti Paolo ha cercato anche di non inserirlo all'interno del file e ho dovuto ripeterglielo io durante la puntata. Quindi ringraziate i miei ascoltatori se questo film diventerà il tormentone di quest'anno.
Guarda, mi ero dimenticato di metterlo nella lista, il talento di...
Vedi come sta boicottando tutto.
Crocodile.
Sai che cosa ti sei dimenticato di mettere nella lista, Paolo? Scusa se mi permetto, perché a quanto vedo dalla scaletta dovrebbe essere proprio andata così. Ma quando hai fatto la presentazione di questa puntata?
Sì.
Non hai mica detto che Ale recensirà The Princess, il film Disney Plus che si potrebbe riassumere...
No, perché non ce l'ho nella lista.
Come un incrocio tra La Bella Addormentata nel Bosco e The Raid.
No, non ce l'ho nella lista, ma lo farò.
Il lancio che avevo scritto che e poi non si sa perché è scomparso.
Perché gli stava venendo un embolo, aveva le mani dietro
no, la No, non c'era sulla mia, perché abbiamo dei problemi di connessione, ma queste cose voi non dovreste saperle, però adesso le sapete.
Ma sì, ma voi ci rimanga volete bene ed è più bello che rimanga tra di noi. Questi retroscena.
Rimanga tra di noi.
Andiamo avanti con le news.
Ultima news, i Duffer Brothers, a quanto pare, dopo Stranger Things, non rimarranno senza lavoro, perché hanno fondato intanto una loro casa di produzione che si chiama Upside Down Pictures, che è un riferimento al sottosopra di Stranger Things, e hanno vari progetti, tra cui uno spin-off di Stranger Things.
Ma
perché,
dai,
perché
ecco,
già
giusto
partiamo
così,
da lì.
Ogni
puntata durerà 4 ore.
Una pièce teatrale di Stranger Things, perché certo, spremiamo bene la loro creatura. E poi abbiamo un nuovo film live action adattamento di Death Note, che ha già avuto un adattamento di Netflix di qualche tempo fa, che non fu molto apprezzato. Poi ragazzi, cagatemi se vi va, che sono spariti tutti, sono rimasto solo io, i Duffer Brothers, Death Note, L, K, come si chiamano i personaggi di Death Note? L,
Mike,
Kira.
E Light Yagami.
Kira.
No, Kira, che poi è bello, sapete dove si chiama Kira?
Lo Shinigami.
Beh, nel frattempo volevo dire, tipo, lo sapevate perché con Fregat? Sai perché si chiama Kira, il cattivo, cioè il personaggio che uccide all'interno di Death Note? Prego,
è
dica.
Facile, perché è la traslitterazione di killer in giapponese.
Ma tu lo sai quanti cani a Leoncavallo in giro si chiamano Kira in Italia? Nessuno sa sta cosa.
È vero. Tra l'altro, il personaggio che prima di quello faceva questo gioco nel mondo dei manga era Yoshikage Kira nella quarta serie di JoJo, di cui c'è anche un adattamento cinematografico di
Takashi Miike. Bellissimo.
Bellino. No, che però non arriva al punto in cui c'è questo personaggio, e quindi Kira nel film non c'è.
Però è un personaggio tra i migliori villain della storia del fumetto giapponese, perché il suo obiettivo è non essere cagato il cazzo. Cioè, non vuole conquistare il mondo altro, lui vuole ammazzare senza essere rotto i coglioni, e quando appena uno gli dà fastidio sparisce, lasciatemi perdere, e quindi è bellissimo questa cosa.
Com'è che sparisce? Scusa.
Sì, cambia faccia, tipo c'è un personaggio che
non spoilerare tutta la serie, però non spoiler.
Guarda, JoJo, se lo guardi per la trama mi sa che ha sbagliato serie. Comunque
no, beh, però i colpi di scena di JoJo sono dei gran colpi di scena. Comunque torniamo a Death Note. Se siete fan di Death Note potreste gioire di questo nuovo adattamento, oppure no. Perché
c'è intanto un
non
film,
si sa mai. Cioè, ne ho parlato prima, se tu fossi stato attento, no? Che non è molto amato, su Netflix, che diciamo i fan della serie, sia che hanno letto il manga, sia i fan della serie animata, hanno odiato profondamente. Saranno arrivati qui da Duffer Brothers per risolvere questo problema, per diciamo ripristinare...
No,
non lo so, l'ambiente negli anni 80.
Perché secondo me anche Death Note, la serie a fumetti, non è questo granché, perché si basa su quella roba molto giapponese. Io sono un grande amante dei crime, Luther, Broadchurch, per dirti, sono di recenti molto belli, Ma il problema di Death Note è questa giapponesità, la Detective Conan, dove l'assassino non vuole uccidere una persona creando un piano molto semplice in modo che non venga beccato. No, crea una serie di carrucole di effetto domino che, se dovesse soltanto sbagliarsi a prevedere una mossa, andrebbe tutta a puttane. Quindi tutto si basa sul famoso culo. Perché io non è possibile che in Death Note tutto si basa da un certo punto in poi, perché i primi due numeri si salvano, ma dal terzo numero in poi, sul fatto che ho previsto, che tu avresti previsto, che ho previsto, che tu avresti previsto, del fatto che ho previsto.
È un caro vecchio giochino che
diventa paradossale, a un certo punto diventa comica la cosa.
A proposito di questo, ora che mi ci fai riflettere, e secondo me ne parleremo anche dopo quando parleremo di Stranger Things stagione 4, i Duffer Brothers forse non sono le persone più adatte per un film di Death Note.
Perché è ambientato nel presente, quindi non
possono
citare.
No, per quello. per la complessità dell'intreccio, però ne parleremo dopo.
Magari potrebbero fare quello che servirebbe, una bella semplificazione e rendere tutto molto più...
Non so se sarebbe la stessa cosa. L'altra cosa che hanno annunciato invece è un adattamento a serie di un'opera di Stephen King, The Talisman. Il talismano. Voi lo conoscete, questo libro?
O... Sì, ma non l'ho mai letto.
No? Nessuno lo conosce?
Ma credo sia anche citato in Stranger Things. Non è quello che colui legge al capezzale.
Ma questi così brothers, come si chiama?
Duffer Brothers,
sembrano tipo la marca di una birra. Ce la fanno a fare qualcosa di nuovo? La mia paura è che si stiano un attimo incartando. Diventano come quei personaggi delle serie televisive che fanno solo un ruolo e diventano quel ruolo. Tipo quel pazzo di Johnny Depp.
Typecasting.
Non lo so. L'ultima cosa non era quella, ma è una nuova serie dai creatori Jeffrey Addis e Will Matthews, che sono gli autori di... Chi me lo sa dire?
Dovrebbero essere Dark Crystal.
The Dark Crystal, esatto. La serie con le marionette.
I pupazzi.
Che in America è iconicissima, da noi meno. Comunque sì, effettivamente sembrano subissati di progetti e continua questa spremitura dei talenti. Io la chiamerei così, la spremitura dei talenti.
È più che dei talenti, delle proprietà intellettive. La basta creare universi sui film, a volte è una storia.
No, ma io mi riferivo ai talenti nel senso che quando trovano uno che tira fuori una roba che funziona, tipo Taika Waititi, boh, facciamogli fare 7.000 cose. I fratelli Russo, boh, contratto da 10.000 outlet, 10.000 serie, 10.000 roba.
Ma d'altronde i Duffer sono quelli che in parte hanno fatto esplodere le iscrizioni a Netflix. Cioè, perché quando Netflix è iniziato ad arrivare in Europa, Stranger Things stava arrivando contestualmente. Ed è stato uno dei prodotti che effettivamente ha costretto anche quelli che dicevano si può vivere anche senza Netflix. Il giorno dopo sono andati al bar, parlavano tutti di Stranger Things, loro erano lì col cappuccino in mano... E qualcos'altro in mano, perché non c'aveva niente di cui parlare con
altro. Ok, no, perché qualcos'altro non so dove andare a parare, ho un attimo paura, posso dire.
E allora hanno detto, vado a casa e mi iscrivo a Netflix. Quindi per loro sono stati una grande fortuna, cioè forse la serie che gli fa investire di più, che attira più gente ogni anno, sono crashati i server quando è partita la seconda parte.
Quindi... Scusa Alessandro, scusami se ti interrompo. Sono il robot cassetta della posta, è il momento della domandata.
Io sono molto dentro.
È arrivato così.
Cielo e...
È arrivato così all'improvviso.
Abbiamo risolto il cambiamento
a gamba tesa.
Come il cagotto.
Ciao robottino, abbiamo capito. Hai qualche domandona da sottoporci?
Sì, ce le ho. E non schiacciare quel tasto che ti sto fulminando il dito con lo sguardo mentre sei lì.
Ok.
Naggia te. Allora, ci sono arrivate un sacco di domandone perché il tema della puntata di quest'oggi. Io sento ancora questo piripicchio che qualcuno...
Non ho sentito nessun piripicchio.
E...
Hai le travengole.
Va bene. Come siamo demodè nel dare, di dare esclamazioni.
Non insultate il robottino della posta.
Il robottino è un po'... Cioè, se no sarebbe un droide.
È vetusto, possiamo dire vetusto.
Sì, anche un po' desueto.
Esatto.
Sono ancora qui.
Effettivamente, scusali.
Ricorda un po' Vicky.
Nessun problema.
Vi ricordate Vicky?
Certo,
Super Vicky, una serie che non potrebbe mai andare in onda adesso perché un tizio che si crea un robot bambina da tenere in casa, a me un pochettino adesso in questa nuova realtà mi farebbe porre un sacco di domande.
Il robottino a cassetta delle domande nel suo spogliatoio ha tutte le foto attaccate di Super Vicky, ma non
sì,
fateglielo
ma
notare.
Super Vicky, adesso non vorrei dire, ma è un robot bimbo, quindi dia al tipo al robottino della posta che la polizia postale è già arrivata a casa sua.
Sono ancora qui.
Era bellissimo Super Vicky.
Scusa, ok. Quindi Teo, vedi se nel robottino c'è qualche domanda.
Dicevo, il tema della puntata di quest'oggi è i superpoteri. Perché parliamo di un po' di cose nelle recensioni, è il momento
Supergirl. Ma possiamo andare avanti?
Possiamo dire che non è Supergirl, è un
Assessore
di Pollon.
Aspetta che ti sfumo, Frank, continua a parlare.
È una cosa importante.
Ok, dicevi Teo.
Tra le tantissime domande che ci sono arrivate a tema supereroi, anzi superpoteri, ho detto superpoteri o supereroi?
Supereroi hai detto.
Hai detto superpoteri.
Super appezzamenti di terreno, superpoteri.
Allora, esattamente. Allora, il tema era superpoteri. Ce la faremo, possiamo fare. Tra le tante domande che ci sono arrivate, ci ha scritto uno dei nostri fantastici amici di CineFX, uno dei nostri Patreon, e quindi ha la precedenza su tutti gli altri. Perché? Perché lo diciamo noi e perché fa anche parte dei privilegi che hanno i Patreon. E quindi ringraziamo e salutiamo Maria Pina Criscuolo, che ci chiede: ma secondo voi il successo del Marvel Cinematic Universe è dovuto anche all'avvento della CGI che ha reso i superpoteri così realistici e in alcuni casi credibili e affascinanti? Precedentemente, come venivano realizzati certi effetti?
Questa è una domanda che ha delle sfumature di becero tecnicismo.
Esatto. L'ho scelta apposta.
Quindi
erano
realizzati con la magia degli effetti speciali, del montaggio, dell'ingegno.
Gli effetti visivi anche lì.
Sì, cioè,
si parla di superpoteri, quindi il re dei superpoteri, il primo, il colui che ha, è Superman.
Sì.
Che volevo arrivare lì, il film di Superman è stato un successo atomico, nonostante lui volasse e avesse il mantello perfettamente aderente al culo, quindi dicevi: ma sta volando col mantello, non potete mettere uno che con una
a volte aveva un po' di
smettere. Erano film limitati per un motivo: all'epoca la computer grafica non permetteva di rendere l'inquadratura campo lungo, cioè con inquadratura ampia, un personaggio che volava senza che sembrasse una roba fintissima. Quindi erano sempre zoomati i personaggi. Superman quando volava è sempre al massimo una figura intera. Poi è arrivato Superman Returns, che è un film che è quello che è, però è riuscito finalmente a farci vedere Superman che volava visto da lontano. Il problema è che la Marvel, anche se può fare questo, si è dimenticato dei campi lunghi, dei campi lunghissimi. Non so per quale motivo l'epicità di certi film si è dimenticato la profondità di campo. È una mia impressione o no? Cioè, potrebbe...
Non è vero, però, tipo la scena iconica dei portali di Endgame.
Ok, siamo su 27 film. Dimmi un altro.
Ma sì, ce ne sono. Guardiani della Galassia, ce ne sono tante. Anche Iron Man quando vola, no?
Vabbè,
comunque,
la nostra Maria Pina ci aveva chiesto come venivano realizzati banalissimamente con l'ausilio del green screen
o blue screen
come fu girato infatti Superman di Donner.
Superman era green ovviamente perché lui era vestito di blu,
esattamente, quindi non potevi. Perché? Perché con un procedimento fondamentalmente anche neanche troppo difficile si riesce a bucare un colore che è il verde o il blu, scelti perché sono quelli meno presenti nell'incarnato degli attori e quindi chiaramente vanno
adesso è una
volta che estrai un colore intero dall'inquadratura, ovviamente quel colore viene via da tutti i punti in cui si trova, quindi se c'è qualcuno vestito in quel modo sparisce e i più vecchi di voi si ricorderanno il caro Caccamo di Mighty Regol con la cravatta. Che bucava il green screen e si vedeva dietro il Vesuvio di Napoli. Ecco, per evitare quella cosa lì, non vesti gli attori dello stesso colore o circa dello sfondo e poi bucare quel colore lì mettendoci lo sfondo che vuoi.
Però questa è una
colore
non
si sente nella pelle.
Potrebbe...
Ancora prima di Superman, però, se vogliamo parlare di questi effetti, è interessante vedere tipo Mary Poppins. Mary Poppins c'erano lei e lo spazzacamino che ballavano con i pinguini a cartone animato. E come hanno fatto?
Lì quella cosa ancora, lì più roba,
ancora più indietro, perché
sì, ma andando fuori...
si erano inventati, no, come effetto diciamo visivo per poter fare quella cosa lì, quindi ritagliare gli attori, non sapevano come fare. Adesso non mi ricordo il termine corretto, però questo tizio si era inventato questo specie di prisma che deviava della luce in modo tale da poter ritagliare. E loro hanno detto: ganzissimo, vai, sei un grande, hai inventato una cosa, rifacciamola. E non so come si fa. Cioè, nessuno sapeva più come replicare quella cosa. Quindi c'era una cinepresa che sapeva fare quella cosa lì e se la giravano, perché non
grandissimo. Ma pure è una cosa semplicissima. In certi film c'era il pupazzo. Cioè, erano per esempio le tartarughe ninja, che vengono annoverate tra i supereroi perché si ispirano al ciclo di Daredevil. Infatti ricordiamoci che Daredevil ha come nemico la mano, le tartarughe ninja avevano come nemico il piede, e Raffaello, tra l'altro, che è la versione tartaruga ninja di... Elektra, in questo film, nei film delle Tortuga Ninja, erano dei pupazzi. E secondo me questa cosa qui ci fa anche riflettere, perché nonostante sia un film vecchissimo, è invecchiato meglio di certi primi film con la computer grafica appena uscita, perché la computer grafica invecchia tantissimo, mentre il pupazzo, essendo reale, essendo realistico, può fare un effetto spiritoso, ma invecchia molto più lentamente, e ancora oggi funziona. Quindi io sarei
infatti
ancora...
Infatti c'è stato un ritorno anche con Star Wars, ad esempio. Sì, vedi Baby Yoda, vedi Yoda, vedi Old Yoda.
Tra l'altro Baby Yoda, ringraziamo sempre Werner Herzog, che quando, lo sapete,
sì, sì,
che fu lui a dire alla produzione, quando erano ancora indecisi: usiamo sempre, sempre, sempre il pupazzo per Grogu o ogni tanto gli facciamo la CGI?
Ma in realtà ogni tanto è CGI, però la CGI l'hanno modellata sul pupazzo.
Ma non nella prima stagione.
Credo che anche nella prima stagione.
Tu dici?
Solo che cosa hanno fatto? Non hanno cercato di fare la CGI reale e il pupazzo più reale possibile. Hanno fatto la CGI come il pupazzo.
Come il pupazzo, certo.
Che è più facile, perché a quel punto tu vedi una cosa reale ed è più facile che tu creda che sia vero.
E prima ancora del green screen di Mary Poppins c'erano i mascherini.
Ma non è questa la domanda, non è stata andando fuori domanda.
Dipinte sul vetro, messe davanti alla cinepresa che coprivano parte dell'inquadratura.
I superpoteri, questa è la domanda, i superpoteri, non gli effetti speciali.
Però lei chiede se l'avanzamento tecnologico ha contribuito al successo, perché si possono realizzare molto bene questi superpoteri. E per certi versi sì.
Credo anch'io.
Cioè, Iron Man... tanti anni fa sarebbe stato ridicolo sotto ogni punto
Spider-Man
di vista.
Anche. Cioè, non dimentichiamo che i film degli anni 70, la serie TV
degli anni 70
di Spider-Man erano orrendi e non ebbero successo per quello. Thor, negli anni 70 c'era anche il film con Thor e Hulk.
Era un film
Thor Ragnarok.
Era un film per la TV, c'era poco budget.
Sì, però erano brutti uguali. Sì,
c'era comunque Stan Lee.
Certo.
Che faceva le sue comparse.
Era money grabber, lascialo perdere.
Invece riguardo a Superman, non dimentichiamo che Superman aveva anche... cioè diciamo che l'effetto dei film originali di Superman funzionava per l'epoca. Però in Superman 2 lui ha un potere assurdo che non si è mai più rivisto. Non so se ve lo ricordate.
Quello di...
lui usa il mantello...
per catturare...
il simbolo, anzi, del mantello per avvolgerlo intorno ai suoi nemici come fosse stato una... sorta di cookie.
Sì, Capitan Zod Capitan Zod viene catturato così nel 2.
Sì, gli lancia,
non me lo ricordavo.
Non me ricordavo sta cosa nel mantello.
Ed era una roba dovuta al cambio di regia, perché ci fu questo cambio, diciamo, a metà film. Venne rigirato mezzo film, insomma ci furono dei casini dietro.
Ma infatti di recente è uscita la Donner Cut. Chi vuole vedere finalmente Superman 2 con Marlon Brando nelle parti in cui è stato tagliato perché ha chiesto i soldi, sì, e gli ho detto non ce li abbiamo, e mo mi tagli. Se volete vedere la versione nuova, si chiama Donner Cut ed è disponibile da 8 anni.
Tu l'hai vista?
Sì.
E funziona?
Sì, funziona, è bella.
Ah, la voglio recuperare. Però non, tu che sei fumettista esperto,
sì,
lo sai che Superman nei fumetti aveva dei poteri assurdi? Tipo in alcuni dei primi numeri Superman sparava dalle mani dei mini Superman.
Ma cosa stai dicendo?
Te lo giuro, ti faccio delle
ma
tavole.
Guarda che tutti i fumetti della Golden Age erano molto strani, cioè. Per esempio c'era Batman che aveva il suo amico mini Batman con cui parlava, tant'è che a differenza di Superman dove tutto è stato cancellato, c'è una bellissima saga di Batman di Grant Morrison dove Grant Morrison riesce a collegare tutte queste storie orribili di Batman della Golden Age, quando ancora lui andava in giro con Robin e sembravano molto amici, ecco, e dove tipo Joker fu eliminato, perché ricordiamoci che la DC fece fuori Joker dagli 55 agli anni 70 perché come personaggio gli faceva cacare a tutti. Fu Lynn Adams a ritirarlo fuori negli anni 70 per dirvi l'amore che c'era verso Joker,
ma perché era molto più stupido.
Sì, ma proprio perché veniva odiato, non so per quale motivo, come personaggio, non è che gli altri fossero delle grandi cime. E in tutto questo, quindi, è bello vedere come uno sceneggiatore bravo, se ha delle belle idee, riesce a renderti canonica anche le idee più stupide. E secondo me Grant Morrison, a parte aver scritto il meraviglioso, e se vi piace Superman, compratelo, All Star Superman, se avesse avuto il tempo avrebbe potuto collegare anche i mini Superman dandogli una spiegazione logica.
Ok, ma non siamo a Comics Fact, siamo a CineFact, quindi per chiudere questa rassegna, insomma, questa risposta alla nostra Maria Pina Criscuolo, possiamo dire che effettivamente gli effetti speciali nei film di supereroi, o comunque per rendere i superpoteri, sono molto importanti, ed effettivamente la libertà che c'è adesso nel poter raccontare queste storie le rende magari più,
sì,
realizzabili,
ecco,
no?
Tantissime cose, un film con Thanos sarebbe i Guardiani della Galassia sarebbero stati impensabili
già
tanti anni fa.
Oddio, però Star Wars già, insomma,
sì, però i Guardiani della Galassia hanno una fantasia,
non lo so,
molto più grande.
Se ci fosse stato Mario Bava,
c'è,
cioè,
già Rocket Raccoon, devi mettere un pupazzone che si muove così.
E Groot.
Groot
già.
Si è già finita,
va bene. Quindi
e Bautista, ah no, Bautista è
Bautista
un attore. Non è un effetto.
Bautista.
Passiamo alla prossima domandona.
Va bene. Allora, la prossima domandona invece ci arriva da quel simpaticone di Anthony.
Con la E.
Con la E. Che ci chiede: che superpotere attribuireste alla persona alla vostra destra?
Ok, inizia Teo.
Aia, cioè devo attribuire un superpotere a te, perché sei tu alla mia destra.
Sì.
È difficilissimo, potrei attribuirti il superpotere della clonazione.
Che cos'è?
Cioè,
sparo dei minime dalle mani
della,
come Superman.
Dell'ubiquità.
Bello.
Piacerebbe.
Però faticoso, perché devi controllarli tutti tu contemporaneamente.
No, cioè sei sempre tu, però
se
siete,
ti ubiqui,
siete tanti tu.
Però
piacerebbe.
Sì, ma quando tempo sprecate per coordinarvi? Allora, come che hai fatto tu oggi? Hai fatto questo, tu invece?
No, sarebbe bello,
no,
però.
Scusa, ma mica devi coordinarti. Cioè, mentre fai una cosa, ti duplichi e vai a farne un'altra.
Sì, ma poi
sai che lo stai facendo.
Poi si devono sentire un attimo. Allora, cosa hai fatto? Come è andata?
Ma perché?
No.
Ma
no,
poi ritornano
dentro.
Cioè,
esatto.
Ah, okay.
Poi ritornano dentro di te.
Poi ritorno.
In che senso?
Sì.
C'era Chiara che ce l'aveva in uno dei film recenti di supereroi.
Beh,
c'era
una
tipa.
Scena di Watchmen dove si vede il dottor Manhattan che è più di uno.
C'è una...
fa più cose contemporaneamente.
Ah, forse anche Doctor Strange si duplica a volte. Però è solo un'immagine.
No, Loki ha questa cosa che mette.
Ma non era.
Anche
non mi
Doctor
ricordo
Strange
chi era.
Forse fa sta cosina.
Sì.
Sì. Mi pare che la usa da qualche parte a un certo punto.
C'era un X-Men che ha questo potere di diventare tante versioni di se stesso.
C'era Michael Keaton che aveva fatto un film, mi sdoppio in quattro.
Bello, oddio. Non lo
non
so se metterlo tra
bello,
fatto,
no,
però è uno dei film da ragazzino che adoro. Che c'era lui, uomo impegnato, che scopriva
sì,
come
sì,
clonarsi e quindi si faceva il primo clone, che però era un po' più stronzo. Di se
sì, avevano dei
poi
svolti
faceva un altro clone che era invece molto, aveva un lato femminile molto più sviluppato, mentre il primo invece era molto più testosteronico e pezzo di cacca proprio da uomo delle caverne, e poi alla fine si fa un quarto clone che però è quello che viene malissimo e quindi rimane un po' indietro, tipo bambino, mi piace la pizza.
Questa sì,
è questa
ricordo.
Scena che mi ricordo la vita. Era carino con Andy McDowell. Comunque,
sì. Tocca a
non
me.
Ti piacerebbe la.
Sì, 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 va bene. Lo accetto volentieri.
Ah, okay.
L'accetto. Tocca a me per Ale.
Okay.
Allora, io ti darei il potere di Hulk.
Aia.
Cioè, che quando ti incazzi diventi tipo un gigante mega forte.
Ma non lo userebbe mai.
Sarebbe quella la cosa divertente. Che non ho mai visto incazzato. Quindi lui si sforzerebbe di incazzarsi per poter usare il potere.
Ah, giusto.
Ti sei mai incazzato in vita tua?
Sì, e io non mi incazzo mai perché io in verità sono un sociopatico.
Come pensavo di dire, perché in verità ho quel potere.
Esatto.
E quindi io sono molto tranquillo.
Okay.
Cerco di stare molto tranquillo.
Però non volete farmi arrabbiare.
Come disse Bud Spencer, non c'è cattivo
no,
come un buono
no.
che diventa cattivo.
No, com'era? Non c'è più cattivo di un buono che diventa cattivo. Esatto.
Come Conde non... vuole far cadere il governo? No.
Ok.
Come c'è arrivato?
Non so.
So che collegamento tu abbia fatto adesso.
Era così. Voleva tanto il governo suo, adesso è stato cattivissimo e poi ce lo fa cadere. Quindi ho pensato.
O
Conde,
muori da eroe.
Conde, non lo fare.
O muori da eroe o vivi così a lungo.
Esatto. Diventare Renzi, sì.
Che è la stessa cosa che è successa a Christian Bale, che era Batman ed è diventato Gore. E invece tu, Ale, che superpotere vorresti per Freck?
Sto cercando un superpotere da potergli dare.
Da superpotergli dare.
Da superpotergli dare. Ne invento. Io vorrei che tu fossi Bakerman. Vorrei che fossi un
cosa? Calcolo... Che cos'è?
Non lo so, hai la faccia di uno che.
Aspetta, non lo spiegala bene perché questa roba mi sembra interessante.
Hai la faccia di uno che. Cazzo, dobbiamo andare da Luisa, non ce la portare niente. Là, tu con l'imposizione delle mani si manifesta tipo una torta di mele. Non lo so perché.
Non so perché
sono hospitality man, tipo sono l'unico supereroe che bussa sempre coi piedi.
Esatto,
esatto.
Sei l'unico. Cazzo, non c'ho. Va, sì, un abbacchio, essere Bakerman, quindi
solo torte, e quindi non posso andare dalle amici, non posso andare da amici a dieta, amici che sono intolleranti alle cose, quindi ho comunque dei nemici.
I tuoi villain,
ah, sì.
Tipo Capitan Vegan, no,
le uova, maledizione,
gli lanci tipo...
Ma però è bello che c'ha un potere ma anche una maledizione, no? Che è quella che non ha amici, che sono celiaci, no? Che se tu tocchi un celiaco quello muore.
Perché deve morire?
Che tu sei contaminato. Posso
andare da loro e portargli qualcosa, comprare quei soldi che comunque io guadagno, avrò un lavoro, avrò un alter ego che va a lavorare e può acquistare cose anche
però puoi parlargli solo su Zoom o su Skype.
So, zio gli diceva sempre perché da una grande pasticceria deriva grande colesterolo, non lo so, gli dice qualcosa.
Ma se lui passa vicino a un celiaco lo contamina e muore. È tipo l'uomo radioattivo.
Tipo dottor Manhattan, cioè,
sì, esatto. Vabbè, tocca a te, Frecht per Teo.
Questo è difficile, questo è molto difficile perché lo so, aia, sì. Allora, potrebbe essere la manipolazione della realtà, così che lui possa vedere tutti i film che gli piacciono. Quando un film non gli inizia a non piacergli, lui cambia, quello che vede è un altro film.
Ma già lo fa.
Mamma mia.
Io ho un bel potere.
Ma quando la serie era non me l'aspettavo così, ma abbiamo anche Nobby perfetta, tutti, ma che cazzo si è visto? Ma no, ho visto come si è ricollegata bene,
Obi-Wan,
come, ma soprattutto come hanno utilizzato in maniera fedele il personaggio di Darth Vader. Ha un senso fortissimo e quindi tu vivi il tuo mondo.
E però poi, quella scena con gli Ewok.
Ma
poi cazzo di scena
la maledizione
Ewok,
è che nessuno ti piglia più sul serio su CineFact.
Esatto,
o non capisci un cazzo,
cioè, ma si inventa le scene, ma di cosa parla?
Ma Dio buono, ma Dio Brandi, ma Dio guardi, toglietelo e mettete Mace come capo del, perché adesso è Mace il nuovo, come si chiama, Grimaccia, come si chiamava l'altro?
Grimaccia.
Grimaccia.
Non lo so.
Salutiamo anche Jacopo.
Poi c'è quell'altro che ha sbagliato il nome e l'avevo dato una parte che sparisce nell'ebraismo. Come si chiamava l'altro? Che io mi ricordo, non li conosco, quindi.
Allora non parlare di quello che non conosci.
Di cosa
è molto
dicendo?
Un anni morettiano. No, c'era l'altro io perché io conosco tutta la redazione di CineFact in base a quelli che cita durante le puntate Teo, e mi ricordo che c'era un altro personaggio sempre di CineFact che avevo sbagliato il cognome sentendolo male e l'associai in maniera erronea che non ripeterò alla parte che sparisce quando uno diventa ebreo.
Enrico Tribuzio.
Ok.
Ma passiamo alla prossima domanda.
Esatto. No, comunque non lo so se gli piace questo potere.
Tu secondo me dovresti essere
vivi solo opere belle. Solo film belli, ma che cazzo.
Ma non ne posso parlare con nessuno.
Ma non ha un contrasto.
È una cosa bella la condivisione.
No, tu ne parli con la gente, ma ti prendono per il culo.
Devi dargli un fortissimo.
Già succede, quindi.
Devi dargli un contrasto.
Il tuo villa è nel baretto. Tu non vai dal baretto.
Posso leggere la prossima domandona?
Sì.
Io volevo sentire il superpotere di Ale.
Siccome devi dargli un contrasto, lui non dorme mai. Lui ha un incidente in cui si rompe una sveglia radioattiva e diventa narcoleptic man. E quindi lui tocca la gente e la gente si addormenta.
Io comunque non vado avanti, non dormivo.
Il conflitto è cronenberghiano. Tu sei maledetto.
Possiamo dire che nella gara superpoteri chi se la piglia un attimo nella sfortuna, ecco, stavo per dire un'altra cosa, è Teo, due superpoteri orribili.
Veramente, che tristezza.
Vuoi una torta?
Dai, vai. Bakerman.
E voilà!
E voilà!
Tanto la prepara Paolo con tutti i Paoli che ha.
Sì.
Bene, la prossima domanda ci arriva da Stefano G87. Ciao Teo, ciao Paolo, ciao Ale, ciao io sono Frecht. Domandona rapidissima. Secondo voi quale superpotere tra quelli ovviamente usciti al cinema non è stato riportato sullo schermo a dovere? E come vi piacerebbe vederlo? Un abbraccione complementare a tutti, che vuol dire, ma non lo so, VVB, cuoricino.
Io ce l'ho.
Vai.
Visto che mi è piaciuto tantissimo l'ultimo film di Lee Whannell, L'Uomo Invisibile, cazzo, secondo me sarebbe bello farne una... Cioè, nel senso, mi piacerebbe vedere di più... Che poi fa ridere, perché...
Ma non era questa la domanda.
No, come no?
No, qual è il superpotere che volevi, che non è stato ancora fatto?
Che non è stato...
No, che non è stato portato sullo schermo nel modo giusto.
Nel
cioè
modo giusto. Ah, scusa.
Io ce l'ho, così intanto faccio
mettere
gli altri.
Pensavo che è stato portato poco.
No, no, che non è stato fatto bene.
Ok.
No,
perché... Miss Marvel perché aveva il potere di diventare gigantesca, allungarsi, ed era perfetta per delle gag alla mamma, mi sono stretti i ragazzi, alla gigantessa, e soprattutto con il fatto che si allungava... creare un sacco di gag divertentissimi, è diventato un superpotere anonimo orribile che mi ha portato a non voler vedere la serie, visto che Miss Marvel è la mia supereroina preferita e c'ho un Funko Pop suo, che io odio i Funko Pop, ma datemi non sospetti, l'ho presi per dire io ce l'ho prima
ma
di voi.
È tanto carino Miss Marvel.
Poteva essere molto meglio, è stato l'unico fumetto Marvel.
Ma se
Marvel,
non l'hai vista?
L'ho visto il primo episodio.
E allora incazzato. Non l'hai vista.
Però non c'è quel potere lì, posso dire, come
vabbè,
The Boys.
Non fare il fumettaro, eh.
No, non è quello, è che veramente si uccide tutta una componente comica e di messa in scena e viene messo un superpotere anonimo. Questo è un errore di messa in scena che va a impoverire il personaggio. E poi il personaggio, ricordiamoci, è stato l'unico fumetto Marvel, l'unico fumetto americano di supereroi a vincere l'Angoulême, che è, che direte voi, che cos'è?
Angoulême.
Angoulême, bravissimo, vedi che lo so così bene che mi ha azzeccato, ho fatto apposta per farti triggerare. Che è il Festival di Cannes dei fumetti, quindi è anche un'opera che ha una grossa dignità e mi spiace che questa messa in scena povera che gli hanno dato Barboni.
Ok.
Non l'hai vista, scusa, cosa stai dicendo?
Hanno messo un potere anonimissimo.
No, però quello che hanno messo in scena l'hanno messo in scena, ok. È uno che, cioè, che non è venuto bene... Come l'hanno messo? C'hai capito? L'hai capito cosa
io
intendo?
Ho capito e io sono sempre lì che vorrei tantissimo vedere un Silver Surfer portato.
Bravo, bravo, oh, sì, beh. Bravo, bravo. Non è un superpotere, ma è un supereroe.
No, i suoi se fa sulle poteri, stelle,
c'è un lui che legge. C'è un bellissimo fumetto che si chiama Requiem,
meraviglioso, di Stan Lee.
Sono
poi
delle scene che io pianto per quanto sono belle.
Pensa,
per,
e ora è uno dei miei tre personaggi di fumetti statunitensi che leggevo da ragazzino, cioè Spider-Man e Venom.
L'unica trasposizione bella di Silver Surfer è un cartone animato che ai tempi andava in onda su TV.
E l'unica volta che si è visto al cinema Silver Surfer io soprassiederei.
C'era Jessica Alba.
Esatto,
che era la cosa migliore del film.
Non lo so,
ecco, sì, Silver Surfer,
quello sarebbe bellissimo sia per idee visive sia proprio per come dare idea di quest'uomo che è l'araldo di Galactus.
E potrebbero adesso, porco cane,
lo faranno prima o poi.
Fatto bene, sarebbe fichissimo.
Sto pensando quale personaggio effettivamente. Perché i più famosi
potere.
Cioè potere, no? di però potere legato a un personaggio. Quindi forse
il buon senso. Quasi nessun personaggio è il buon senso.
No, dai, un potere.
No,
cioè... non mi viene in mente nessun particolare. Cioè, perché tipo, vabbè, quelli più famosi li hanno rifatti più volte e alla fine l'hanno azzeccati. Cioè, non è che forse no.
Alcuni manca un po'. Proprio Marvel c'è da dire.
Forse
che
l'uomo ghiaccio.
Manca...
L'uomo ghiaccio degli X-Men.
È l'uomo ghiaccio.
Sì, è poco incisivo. Come nei fumetti faceva delle bellissime
fa un sacco di cose fighe.
Poi a un certo punto diventa un X-Men di livello tipo alfa. No, aspetta, non come sia quello massimo. E creava proprio anche degli avatar ghiacceschi. Era fantastico.
Non ti è piaciuto come lo hanno fatto negli Incredibili della Pixar?
Effettivamente era quello.
Con la voce di
però
Samuel
lì non
Jackson.
È live action.
Eh no, però
sì, insomma, quello forse era uno di quelli che cioè comunque i film degli X-Men, molti dei personaggi, dei loro poteri che sono parecchio variegati, non è che li abbia ben azzeccati benissimo, eh?
No, se non ci fosse stato
Bryan Singer
First Class, non esisterebbe un Quicksilver fatto bene.
Sì. Infatti non era qui in First Class, infatti.
Era in First,
no. No, era in Giorni di un futuro passato.
Giorni di un futuro passato, ecco, bravo.
Che ricordiamocelo tutti, è uscito prima di Terminator. Sono Cameron. Exactly. Che fai, copi?
Ah, il fumetto dici.
È uguale, che fai, copi? Ah. Che fai, okay. Camerone?
Quanto prima?
Tipo 5-6 anni. Che fai, copi?
Aia, Cameron.
Va bene, ma anche prima di Giorni di un futuro passato quella storia lì già esisteva.
Non lo so, dimmene una.
È un topos della fantascienza.
Ma che topos? Guarda che no, adesso lo capisco che
un
tu...
Un archetipo.
No, addirittura archetipo mi sembra una parola forte, Paolo.
è nella poetica di Aristotele. Vabbè, andiamo avanti.
Stella di fuoco.
Questa era l'ultima.
No, ricordiamoci anche la faccenda di Shang-Chi, come è stato per Star Wars. Cioè, nel senso, a parte tutti gli scherzi, anche Shang-Chi è stato saccheggiato da... Lo dissi in una puntata di Cine Effect, che fu saccheggiato da Star Wars nel fatto di Luke, io sono tuo padre. Tutto quel colpo.
Ma anche
di
quello è un archetipo.
Il fatto di affrontare un nemico che ha ucciso tuo padre, poi scoprire che non ha ucciso tuo padre, ma in realtà era tuo padre. È un po' specifico.
Comunque stiamo spoilerando tanto.
Di Shang-Chi.
No.
Che non è così il film.
Del fumetto. Del fumetto
ancora.
Scusami, ma possiamo. Cioè, e nei Simpson. Possiamo veramente considerare.
Ma i Simpson ormai non li guarda più nessuno.
Ecco, l'uomo radioattivo sarebbe. Non è
l'uomo
mai
radioattivo.
Sì, c'era un film che poi è stato interrotto. Che c'era anche un ragazzo del paese. C'era un certo Milhouse che faceva la parte del ragazzo ionico. Poi non ce l'hanno fatta per i soldi, mi pare, giusto?
Per Pinchio Pincernacolo. Era per Pinchio Pincernacolo.
Ragazzo ionico che è quello nato a Maratea, giusto?
Possiamo andare avanti.
È finito l'angolo delle domandone.
Adesso
si è rotto il robottino.
Abbiamo un forte mal di pancia.
Adesso, per la gioia di Frecht, inizia la sezione di questo nostro podcast, che è la parte preferita di Adriano Meis.
I trailer.
Grande Neis.
Park.
Dovremmo ritorna chiamarla... sempre.
L'irreprensibile Neis.
Dobbiamo chiamarla Trailer Park, questa parte.
Bello. Iniziamo con The Rehearsal. Che cos'è The Rehearsal? È un progetto molto molto particolare che arriverà su HBO a metà luglio, il 15 luglio. Da noi non si sa ancora se, come, quando e perché, ma è un progetto veramente strano. Infatti vi consiglio di recuperare il trailer. Di cosa parla? Intanto non è fiction, ma non è neanche completamente documentaristico. È una sorta di, come si può definire, una sorta di reality show in cui il protagonista, che è il comico canadese Nathan Fielder, prende delle persone e gli fa provare, riprovare, riprovare, riprovare delle situazioni di vita, finché non le devono poi applicare alla vera situazione. E queste prove le fanno con una ricostruzione della casa dove la devono fare, o della location, cercando di creare un artefatto, un'artificiosità nel loro comportamento che poi vanno ad applicare nella vita vera. Almeno questo è quello che ho capito dal trailer, e non sono sicuro di aver capito tutto completamente, però è sicuro qualcosa che ha acceso la mia curiosità. Voi cosa ne pensate?
Sembra molto ganzo. La cosa che mi ha sorpreso è che, vabbè, il genere, diciamo, è tipo le cose che fa Sasha Baron Cohen, che sono tipo documentaristiche, però c'è una parte di finzione che è lui, è quello che imbastisce, però c'è un personaggio o dei personaggi che sono effettivamente inconsapevoli e quindi ha quel taglio.
Non lo so, quella più da Lanny Loy, quella che stai dicendo tu, più che questa cosa qui, no?
No, questo qua però... da quello che io ho capito invece, perché da come parte il trailer, lui va da uno, iniziano a parlare e poi fa: come sta andando questa interview? Molto bene. E fa: sai, questa interview l'ho provata decine di volte. Quindi un personaggio protagonista della scena è sempre inconsapevole, ma lui e altri hanno provato questa situazione. Questa è la cosa strana.
Sì, credo anche io, cioè, da quello che ho capito.
È
una costruzione particolare. Poi non si capisce bene dove va a parare, cioè che cosa gli fa fare, però pare che siano comunque delle scene che molto importanti per la vita di alcune persone.
Perché lui poi gli dice: no, no, noi abbiamo proprio ricostruito il tuo salotto e noi nella ricostruzione io ho riprovato più e più volte questa cosa. E lui rimane come per dire: ma che aspio stai dicendo?
Più che altro io credo che possa diventare, a parte una cosa a parte, cioè un termine a parte perché non si è mai visto, ma soprattutto qui è la questione tanto la scrittura dell'autore, perché tutti di solito fanno le candid, perché quando tu fai qualcosa nella vita reale con un personaggio inconsapevole devi mettere all'interno la questione dell'improvvisazione, dell'incontrollabile, che può portare la tua narrazione da qualsiasi altra parte. Le candid sono così, tu hai un incipit e vedi dove va a finire, e di solito ci sono i personaggi come Sacha Baron Cohen che riescono in qualche maniera a stare dietro a quello che avviene improvvisando. In questo caso, dalla serie, e quindi vediamo un attimo, mi incuriosisce la messa e la riuscita, è quanto questa persona è riuscita a prevedere le reazioni dell'altro interlocutore. Perché
sì,
sembra quasi che sia tutto scriptato, e più che la bravura degli attori nel fare la questione e della persona inconsapevole a rimanere all'interno del topos narrativo, se vi sto citando un attimo i termini di Paolo, è tanto quanto l'autore è riuscito a prevedere come sarebbe comportata la persona. Quindi io spero che nella serie ci sia un approfondimento psicologico del perché l'autore è riuscito a capire che ad A la persona avrebbe fatto B in modo che loro potessero fare C, perché basta che la persona invece di fare B faccia D e tutto quello che hai pronosticato prima va a meretrici.
Ma credo che giochi
un po' filosofica, nel senso che lui parla proprio di vita, perché è come se tu dici: cavolo, io ho ansia per andare, non lo so, a un colloquio di lavoro o a fare quest'altra cosa. È come se lui ti dicesse: cosa succederebbe se tu avessi la possibilità di provare X volte quella situazione e togliere al massimo il rischio di che possa andare male, così in modo tale che tu possa andare là e essere completamente
preparato
e sicuro di te. Sembra che quasi sia questa la cosa.
Però
no?
Gioca secondo me anche sul fatto che poi le cose non vanno come previsto, cioè fa fare un range di possibilità, però poi nella vita reale c'è sempre qualcosa che va storto, quindi è un po' come tu vedi tutte le possibilità, il piano, no, come dovrebbe avvenire, e poi alla fine lo vedi nella realtà.
Beh, perché
che
la sua scommessa è questo: possiamo rendere la vita perfetta? Cioè possiamo rendere determinate situazioni perfette in modo tale che tu le possa...
Cioè alzerare il rischio, azzerare l'imprevisto.
No, ma non è quello, più che perfetta, c'è una cosa, io adesso parlo un attimo da... Perché non so, sono laureato in informatica, in intelligenza artificiale.
Ma va.
La complessità... è andata così. La complessità del mondo di solito è tutta la difficoltà dell'informatica, riuscire a normalizzare la complessità, cioè prendere un'infinità di possibilità e raggrupparle in un numero finito di possibilità, magari raggruppate per similitudine. Quindi io credo che se questo individuo qui, questo autore, è riuscito a prendere a tutte le possibilità di azioni di un personaggio e raggrupparle sotto dei cappelli che sono, che ne so, situazioni A, B e C, che sono molto simili a che riesce a raggruppare tutte e tre le situazioni possibili in tre solo tipo, e quindi riuscito a normalizzare, quindi rendere un numero finito di volte una roba che può essere infinita. Io credo che questo show potrebbe veramente rappresentare un qualcosa di unico all'interno della televisione. Quindi io spero che sia l'intuizione che abbiamo avuto, cioè che lui è riuscito in qualche maniera a scriptare le reazioni improvvisate di un attore. E se è riuscito a fare questo, a parte aver creato un modello matematico fantastico, ci possiamo vedere davanti forse uno degli show più belli a livello sociologico che si sia mai visto in televisione. Altrimenti, se è così, stiamo facendo un hype pazzesco per una roba che alla fine
è una baccata
candida e merda.
Lo so, io sono molto molto curioso.
Ma su questo principio si basa la faccenda di quelle macchine che si parcheggiano da sole, perché i parcheggi sono infiniti.
Mi sono perso un pezzo.
Allora, su questo principio che ho detto prima si basa le macchine che si parcheggiano da sole, perché i parcheggi nel mondo sono infiniti, ma tu li puoi raggruppare in quattro tipi, e quindi quando tu riesci a capire, grazie a un rough set che ti permette di dire quale probabilità è più vera in un determinato momento, riesci a dire: ok, siamo più nel parcheggio A piuttosto che nel parcheggio B, e ti riconduci ad un unico di quattro possibilità in un numero infinito di parcheggi. Quindi se riuscite a fare una cosa del genere con le persone è un genio. Non so se mi sono spiegato.
Sì, sì, sì.
Teo ha la faccia della mucca.
Io ho capito tutto, vero Teo?
Posso mettere in pausa in diretta Paolo e riascoltare quello che ha appena detto?
Ok, vai.
Mi sono perso.
Capito adesso?
Ah, ok. No, figa sta cosa.
Ma mi sono spiegato male, no?
No, benissimo.
Ti sei spiegato bene, sono io che ho fatto un attimo. Mi ero perso al secondo parcheggio.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Possiamo andare
avanti. Andiamo avanti. Ho cercato di elevare, ragazzi, io ci ho provato.
Allora, dicevo...
Chi l'ha fatta? Chi l'ha fatta, ragazzi? Il primo che l'ha...
Vero, il disco...
Il trailer si chiama The Rehearsal e vi consiglio di vederlo.
Comunque prodotto di HBO.
Prodotto HBO, quindi promette
bene. Per chi non è anglofono.
Le prove.
Le prove.
Le prove, però non lo trovo. Se, se scrivete le prove su YouTube non troverete
il titolo è propedeutico,
The Last... No, aspetta, qual è il prossimo? Day Shift.
Ti li ho messi in ordine di uscita.
Esatto, Day Shift. Cos'è Day Shift? È un nuovo film con Jamie Foxx, Dave Franco e Snoop Dogg che si guadagnano la vita, si guadagnano da vivere, uccidendo vampiri nella Los Angeles dei giorni nostri. Uscirà su Netflix dal 12 agosto. È un film molto divertente, surreale, action comedy, horror.
Sì, horror, esatto, action comedy. Cioè, horror action comedy. E sono quei film che secondo me sono difficilissimi da azzeccare perché devi dosare questi tre ingredienti molto bene.
Sì.
Il trailer funziona, nel senso che
è proprio per questo.
Divertito, è proprio per questo, dubito.
C'è mica di mezzo uno dei papà di John Wick?
Allora, loro ti dicono, da quelli che hanno insegnato a John Wick a spaccare i culi.
Che è una frase così.
Non lo so.
Però le scene action sembrano molto ganze. Cioè che è il cuore del film, perché se mi scavalli le scene action è finita.
Le scene action ti posso concordare, cioè questa cosa qui.
Beh, ricordiamoci che The Ride si basa solo su scene action, quindi è una cosa fantastica se sono fatte bene. Però devo dire, il film ha delle vibes che mi hanno ricordato Vampires del grandissimo maestro Carpenter. Io spero che ci sia almeno un cameo di James Wood, perché è talmente vibes quel film che se non è un remake apocrifo. Ecco, poco ci manca. Ce l'ho fatta.
Allora vi posso spiegare il motivo di quella scritta da quello che ha insegnato a John Wick come si spara.
Sì,
il regista del film è J.J. Perry. Chi è J.J. Perry? È uno stuntman e stunt coordinator che ha lavorato anche su John Wick.
Ed è il figlio di J.J. Abrams e Joe Perry degli Aerosmith.
Probabilmente.
Luke Perry.
Quindi insomma lui ha una grandissima carriera di tantissimi titoli, anzi vi dirò di più, 149 crediti come stuntman e stunt coordinator.
Meco.
La faccia.
E ricordiamo che insomma alcuni dei registi action più fighi degli ultimi anni sono venuti proprio da quella carriera lì, quindi sicuramente le scene action saranno qualcosa da vedere.
Se sapete John Wick a menadito, nel trailer un paio di modi di sparare eccetera eccetera sono molto similari, hanno delle
John Wick cioè, mena anche un bel po' più di dito.
Sì, quindi...
E poi c'è Jamie Foxx, che comunque è un attore anche abbastanza fisico
e comico.
Ed è comico, nasce come comico. Nasce come stand up comedian, è diventato attore, è diventato poi action star. Boh, i tasselli sulla scacchiera ci sono. C'è un po' questo Netflix che preoccupa, perché non sempre ne azzecca.
Se posso, ma... da grande fan che sono di lui dai tempi del primissimo disco, perché sono talmente anziano che io c'ero.
Snoop Dogg.
La sua presenza, per quanto mi faccia ridere, mi faccia sempre piacere vedere. Non lo so, spero che abbia una parte.
Però è una comedy,
Snoop Dogg ormai
minorissima.
Beh, ha fatto sta schiedaccia, se ce lo vediamo. Oppure quando appunto. Se l'ha buttato sul porno, se ti ricordi, ha girato anche un porno dove faceva anche l'attore. Non si spogliava, ma era, non sto scherzando, è davvero. Poi la moglie ha detto non ne farle più e non li ha fatti più.
Che storia breve.
È anche in un episodio di Mythic Quest.
Di Mythic Quest, è vero, altra serie Apple che vi ricordiamo sempre di recuperare. Cioè, a me Snoop piace, sta simpatico, mi fa spaccare tutto quanto, ma non è che si possa dire che abbia proprio la stoffa dell'attore.
È vero, poi c'è Dave Franco che arriva in scena e fa: dov'è mio fratello?
No, ricordiamoci, Dave Franco è stato l'uomo che ha rovinato Scrubs, non ce lo scordiamo mai.
No, no, non dire così, dai.
Guarda che hai davanti qualcuno che potrebbe dirti tante cose.
Lui ha finito Scrubs e poi l'hanno richiamato per fare quella roba lì. E cosa dobbiamo fare?
Non doveva accettare certe cose, non devi fare.
Ma noto adesso, Dio, guardi che hai la maglietta del pescatore.
Ma non è Ruffy di One Piece.
È quello, e non è un pescatore, è lui.
No, Sanpei. A proposito, è appena uscita la edizione Panini, Star Comics, di tutta la seconda stagione di Sanpei in copertina squamata. Non so,
stiamo divagando?
No, dici?
Day Shift, il turno di giorno. Andate a recuperarvi il trailer, lo trovate su YouTube, forse anche su Netflix.
Probabile.
Il prossimo trailer che abbiamo visto è The Woman King, cioè la donna re. Non regina. Re.
Però c'è una regina.
C'è una, no, non c'è, no, una regina, ah, c'è Viola Davis, non c'è Regina King.
Per un attimo ho avuto
da non confondere. Viola Davis, appunto nel ruolo del titolo, è una regina della tribù, è una tribù, sì, è una tribù delle Agoge. Insomma, è un film che vedendo il trailer all'inizio sembra è già arrivato Wakanda Forever, e invece no, si tratta di una storia vera, una storia di Africa, una tribù di guerriere tutte al femminile che protegge il loro regno dagli inglesi, fondamentalmente dall'arrivo degli inglesi, no? Nel 1800. Allora, il taglio del film è molto figo, cioè l'atmosfera c'è... effettivamente è epico e sembra qualcosa di non molto visto, no? Perché comunque action, battaglia, però c'è questo mood comunque dell'Africa, delle tribù, e il personaggio di appunto di Viola Davis sembra anche un personaggio molto figo, molto imponente. Cosa viene per te? O tu eri molto affascinato da questo trailer?
A me è piaciuto un sacco il trailer, mi è piaciuta l'atmosfera, sono curioso di conoscere la storia di queste guerriere di cui non so assolutamente nulla. E poi c'è Viola Davis, cioè per me lei è una
incazzosissima,
esatto, incazzata proprio come la morte. E lei è una di quei personaggi che la sua presenza mi basta per quasi convincermi a scatola chiusa a vedere un film. E vederla in una parte così molto action, molto particolare, molto fisica, non mi ricordo di averla mai vista in una situazione del genere.
No,
e quindi sono molto molto curioso di vedere cosa hanno fatto. Tra l'altro un attore e un'attrice nel trailer li ho riconosciuti di volto, non mi viene in mente il nome e non mi viene neanche in mente dove li ho già visti.
Tu stai parlando
entrambi i miei
ragazzi, di clippare questo pezzo perché è bellissimo.
Stai parlando di Lashana Lynch.
Bravo.
Che interpretava la 007.
Esatto, portava via il numero a James Bond, esatto, prima di ridarglielo in No Time to Die. Ma anche il ragazzo probabilmente è uno dei protagonisti di Straight Outta Compton. Se
no, c'è John Boyega anche.
Sì.
John Boyega
quello?
King Gezo.
Allora era John Boyega.
Non l'ho riconosciuto.
Neanch'io, ci ho detto, è un viso che ho già visto, mi piace.
Sì, probabilmente perché era ben truccato.
No, però è bellissimo il pezzo. No, mi sono due attori che non mi ricordo chi sono, non mi ricordo dove li ho visti, ma li ho riconosciuti. Fatto bellissimo. Qualcuno clippi questa parte. È fantastica.
E beh, ma ti sarà capitato?
Sì, no, ma sì, però come, cioè, le, come, no, però come l'hai detto, era troppo divertente. Posso dire, spero che non si perda questa nell'etere. Questa...
Cioè, quando vedi un volto, ma non riesci a ricordarti il nome, non riesci a ricordarti dove altro l'hai visto, ma hai una sensazione positiva. Dici, ah cacchio, c'è quella lì che ha fatto mi ricordo, però è brava. E tu dici, ma cazzo fai a sapere che è brava?
No, vai, capisco la sensazione, però come l'hai detto è stato meraviglioso.
Curiosità, gli sceneggiatori del film sono due. Una è Maria Bello, che vi ricorderete nel ruolo della moglie in The History of Violence.
Meraviglioso film del maestro Cronenberg.
Eh sì,
esatto.
Tratto anche quello dal graphic novel.
Tratto
anche quello è un cinefumetto, ragazzi.
Infatti è un cinecomic anche quello.
Ragazzi, che dobbiamo farci?
E l'altra è Dana Stevens. Ok, già sceneggiatrice di Fatherhood, quello con Kevin Hart, City of Angels, For Love of the Game.
Grandissimo film.
City of Angels, quel City of Angels.
Sì, 98.
Sì, quello.
Santo cielo.
Quello con la colonna di Goo Goo Dolls.
For Love of the Game.
And I don't want the world to see me. Con lei che va in bicicletta senza guardare, sì, dove va. Come cazzo guidi?
Se volevi venire nel 98, quel video vederlo per
ma
forza.
Ma quanto è bello andare in bicicletta senza mani, cioè lo vogliamo dire.
Sì, con le braccia aperte e guardando il cielo.
Lo farai, Alessandro?
Il cielo, no.
Poi arriva uno Scania.
Io vado
di un svedese ubriaco alle 3 del pomeriggio, e poi mi dici quanto è bello andare in giro in bicicletta senza mani.
La cosa che mi stupisce è che siano due sceneggiatrici, ecco, donne bionde, non legate al mondo africano, a una
forma. Può darsi, la chiamata Zoom che hanno fatto per prendere la parte erano senza la videocamera.
Ma perché era obbligatorio, scusa?
No, però la sceneggiatura, insomma, un film che regia parla di quell'argomento. Che tu... La regia invece è di Gina Prince Gina Prince by the Hood, okay, che è afroamericana.
Ok, ci interessa l'etnia. Tutti
questi. No, no, però, allora, se tu mi fai un film su il sud Italia, sulla Puglia, e me lo fai fare da un regista della Cornovaglia, abbi pazienza, non mi stai dando un prodotto, o scritto da uno australiano, non mi stai dando un prodotto veritiero di quella cultura
non
lì.
È vero.
Quindi sì, è molto importante.
Scusami, Gareth Evans che ha fatto The Ride, era scozzese, Gareth Evans.
Ma The Ride è un film che si menano, mica è un film sulla cultura indonesiana.
Lo so,
dai.
Però la messa in scena è quella lì, cioè nel senso, se uno ha studiato, uno sa fare il suo mestiere, è uno sceneggiatore, perché la sceneggiatrice...
Quante volte
cultura.
Abbiamo visto film ambientati in Italia, scritti da americani, pensati da Hollywood, che di italiano non avevano niente? Oppure vedi allo stesso tempo, al contrario, Luca, no, della Pixar, che è il regista italiano, e come riesce ad essere puntuale su alcune cose.
Ma infatti qui c'è la storia scritta da uno che conosce il luogo e quindi sa di cosa sta parlando. La regia è la messa in scena di quella scrittura, quindi la regia secondo me potrebbe essere in questo caso anche non conoscitrice.
Non lo so, a me non convince questa cosa qui.
Ma quindi cosa ha fatto questa
quindi mi stai dicendo che The Witch e The Lighthouse, scritti da un newyorkese contemporaneo, non vanno bene perché sono ambientati nel New England del 1600, del 1800.
Ma sono fantasy con le streghe, le robe. Cioè, un conto è una cosa che
è cultura del luogo.
Un conto è una cosa culturale. No,
anche quella
non
è cultura del luogo. Come no?
No.
Insomma,
no.
È tutto una ricostruzione storica.
Esiste anche lo studio, esiste anche mettersi da. Cioè, scusami, anche gli attori, mica. Cioè, come si chiama quello lì?
Chiaro,
quello super mega bravo che fa 6 mesi da macellaio per fare il macellaio in The Gangs of New York. Come si chiama?
Daniel Day-Lewis.
Esatto, quello mica faceva il macellaio. Ha fatto 6 mesi in macellaio perché abnegazione è il proprio lavoro. Magari questa qui veramente 7-8 mila.
Ma non è la stessa cosa, ragazzi. Secondo me non è la stessa cosa. Comunque, la regista ha diretto The Old Guard e altre cose.
Ok.
Okay. The Old Guard non era male.
Non era malato.
Cioè, mi dà l'idea, come posso spiegare? Vedendo il trailer, vedi una cosa africana su tra l'altro un periodo storico esistito, una tribù vessata che cerca di difendersi in tutti i modi dall'invasore, una storia di donne, eccetera. La cosa sulle donne, ok, ma il discorso è che se mi fai un film buttato in caciara solo sulla battaglia, l'epica, eccetera, popcorn movie... ci può stare, ma se c'è un elemento culturale che vuoi far venire fuori in maniera forte, secondo me qualcuno che fosse un po' più legato a quel mondo, a quella storia, a quella cultura, ci voleva per dargli le sfumature giuste e non fare una cosa povera. secondo me non sarà così ricco di approfondimento, di dettagli, che era cosa che a me mi avrebbe convinto di andarlo a vedere.
Non lo so, secondo me diventa una cosa...
Però vedremo, insomma.
Boh, cioè non è così scontato, ecco, che debba essere per
ci leggo un po'
così.
Di pregiudizio, posso dire. D'accordo è che è difficile, ma è difficile quello che dici tu, ma secondo me non è impossibile, che sono dei professionisti.
Non ho mai detto che sia impossibile, però se tu mi dai una cosa su cui le probabilità sono dell'1%, cioè,
ma
ho altre...
Ma devi partire così per basse?
Ma perché? Perché così?
Cioè, scusami, la sceneggiatrice.
Ci riporto l'esempio di Eggers per fare un esempio recentissimo.
Ma non è una cosa. Eggers non ti ha fatto un film sulla comunità irlandese di quella cosa lì? C'è una casa, ci sono tre persone e c'è una strega. Quello è.
Beh, intanto loro sono stati esiliati dalla comunità dove
appunto,
stavano. Per
fammi il film sulla comunità. Non lo sapeva mica fare il film sulla comunità perché non la conosce.
Il linguaggio è quello del 1600.
Ma non è la stessa cosa.
Tutto studiato dell'epoca. E uno che passa anni a studiare per ricostruire una situazione senza averla
vissuta. Faccio l'esempio: se Nuovo Cinema Paradiso l'avesse scritto e diretto un americano, secondo te sarebbe venuto lo stesso film?
No, allora, secondo me stai sbagliando perché fai le esagerazioni apposta. Io prendo degli esempi reali che hanno funzionato. Tu stai inventando delle ipotesi assurde per dirmi che forse avrebbero fatto schifo. Capisci che è diverso?
Ma aspetta, per esempio, ti faccio un esempio io. A base fumettistica, ma il concetto è lo stesso. De Luca, e non è quello lì che conoscete voi, ma un disegnatore, Michele De Luca, famosissimo disegnatore, che ha fatto Il Commissario Spada è un fumetto tra i più importanti italiani, che hanno ispirato anche Frank Miller in Sin City, quindi un fumetto che stiamo parlando che è seminale come opera, che raccontava di una Milano sporchissima, una Milano con i suoi usi e costumi, una Milano pullulante di personaggi milanesi. Questo tizio qui era di Roma e non era mai stato a Milano. Si è documentato.
Ho capito, ma
studiato.
La Milano che raccontava lui non era una Milano reale. Era una Milano,
era Milano
fictional.
Reale. Molti non lo sapevano perché all'epoca non c'era l'internet e molti pensavano che De Luca stava a Milano. E te lo dico che se anche se lo leggi adesso dici mamma mia quanta Milano che c'è.
Ma non è la stessa cosa, ragazzi. Secondo me stiamo parlando di due cose diverse.
Senza arrivare a William Shakespeare, che in realtà non è mai esistito.
Vabbè, lì non si sa.
John Florio, Shakespeare di Teo, Verona, senza essere
Teo, stavamo vincendo.
E hai perso. Direi di passare al prossimo trailer, che è forse il più atteso di questa rassegna.
La Crocodile.
No. Ma basta questo like coronale.
Sto parlando di Amsterdam, il nuovo giallo thriller di David O'Russell con un cast allucinante, quindi dovrò prendere fiato per dirvelo tutto di fila e non so se ci riuscirò e sopravviverò. Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldana, Mike Myers, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Andrea Riseborough, Taylor Swift, Matthias Schoenaert, Alessandro Nivola, Rami Malek e Robert De Niro, eh? È finito il film.
Non male.
Sì. Non male.
Timothy Olyphant è irriconoscibile.
Beh, non solo lui, tra l'altro. Cioè... Anche Mike Myers, giusto perché l'hai
Mike
visto
Myers,
già.
Sì, è fantastico.
È molto simile a come appare in Bastardi senza gloria, il trucco.
È vero, è molto simile a quel personaggio. Anche
non è che poco sia così adesso. Cioè,
probabilmente è così.
No, perché purtroppo ho visto il pentavirato.
Cos'è un pentavirato?
Ma lì è truccato.
Serie televisiva che non potevo non guardare, ma vabbè.
E Michael Shannon finalmente...
Invece dei Soprano.
E invece di Obi-Wan Kenobi.
Finalmente Michael Shannon lo mettono in un bel film, che è un po' di tempo che non lo vedo.
Ragazzi,
allora,
vediamoci che Shannon ha fatto senza freni.
Ci sarebbe da dire.
Bellissimo.
Allora, io sono fan di David O'Russell. Sì. Nel senso che... reputo che riesca a mettere in scena soprattutto, a parte che c'ha sempre dei film con dei cast infiniti, incredibili, di solito gli attori si vede che si divertono e sono quei film che gli attori hanno voglia di fare, infatti molti chiedono il cachet quasi al minimo sindacale proprio per dire ci sono anche io in quel film lì, anche perché altrimenti per pagare un cast del genere, se dovessi pagarlo singolarmente come questo, come il cachet che chiedono nei film dove sono protagonisti da soli, vai a 300 milioni solo per pagare gli attori. Sono innamorato del suo lato positivo con Bradley Cooper e Jennifer Lawrence, mi è piaciuto American Hustle, cioè,
che ne pensi di Joy?
Mi è piaciuto anche Joy. Sì, ma io ho un grosso problema con J-Lo, quindi posso...
Scusate, io ho fatto una faccia come dire, eh? Perché non mi vedono nel podcast.
In realtà, secondo me, non era fatto male come ritratto di quella donna in quel periodo. C'è un terzo atto che sì. cade, però il film, secondo me, è meno brutto di come lo dipingono.
Ma di cosa parla Amsterdam?
Il problema, volevo arrivarci, è che a volte, appunto, i film di David Russell girano un po' attorno a se stessi. Nel senso, sono un po'...
Tasmania.
Sono... più fighe le interpretazioni e più belli i personaggi presi singolarmente, la scrittura di personaggi, piuttosto che la somma delle parti, e quindi il film nella sua interezza. Cioè ti prende bene appena lo hai visto, quando lo rivedi dici, però me lo ricordavo molto meglio, ma compreso American Hustle, compresi gli altri, tranne il lato positivo, che è sempre bello bello.
E che ha dei toni da commedia?
Beh, come sempre.
Sì, 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 però un po'... cioè, Bale l'ho visto fare una cosa che solitamente non fa.
Bale
è molto buffo il suo personaggio, è molto...
Beh, ma ci sta.
Sbullonato.
Molto caratteristico. Molto...
Sì, ma poverino, io adesso non vorrei dire, ma vorrei aprire una parentesi su Bale, no, che non l'ho
non
visto...
Non tiriamo i piedi a Cristian.
Però aspetta, ragazzi, perché Bale. Non si sta capendo niente. Il film è ambientato negli anni 30. Bravo. E racconta di tre amici che assistono a un omicidio e diventano dei sospetti, cioè sono sospettati, e quindi devono scoprire uno dei più oltraggiosi complotti nella storia americana.
Questa era IMD Translate in real time, sì. Adoro. Era un po' che non la
facevo. Stavo dicendo su Bale, è un personaggio
aspetta,
che conosciamo.
Com'è il personaggio di Bale?
Il personaggio di Bale... io spero che sia trucco, ma sembra veramente che non stia molto bene quell'attore, perché diciamo le cose come stanno, lui è un trasformista e ci sta, però io credo che stia un attimo pagando lo scotto di essere un tale professionista, di non usare come fa il signor Hemsworth in Thor Endgame, che si è messo la pancia finta, lui quando deve ingrassare ingrassa davvero, infatti lo stavamo guardando tutti quanti e non lo vedevamo in formissima, e questa cosa qua
sta
mi
pagando
dispiace.
La fisarmonica
sta pagando la fisarmonica, come ha detto, il fatto che
è da un po' che non fa grosse trasformazioni fisiche, l'ultima l'ha fatta in Vice e poi aveva detto basta. Perché
però, anche perché per dire tutti voi stavate vedendo un film, ma chi di voi stava pensando guardando il film Batman e Harley Quinn insieme? Nessuno, solo
io.
Tu. E poi quando è andato Remy Malek, che ha fatto l'Oscar più scippato della storia, l'Oscar ai denti finti. No, io odio il film su i Queen, scusatemi.
L'Oscar al cosplay.
Scusa, sì. Ma Batman, Harley Quinn, abbiamo anche Austin Powers, volendo.
Austin Powers, che ricordiamoci...
che non è un supereroe.
Io spero ancora in un quarto film, perché Austin Powers 2 è forse uno dei film più divertenti, ma soprattutto nella versione italiana la faccio in quella inglese, perché l'adattamento... è stato fatto da Lillo Storietese, ricordiamocelo sempre.
Ma davvero?
Sì, ma i più Moshow
purtroppo
era di...
sì.
Che purtroppo hanno...
tu sei pazzo.
Hanno regalato delle perle indicibili. Nella mia cacca ci sono pezzi di peperoni più grossi di te. È una delle battute che resta nella storia.
Sì, se hai 8 anni. Poi non basta è... però, cioè.
Lei non mi può parlare del lato positivo così. Io sono stato zitto quando parlo del lato positivo. Mi sono fatti i cavoli miei. Sono stato zitto qui.
Ma tu stai parlando di pezzi di cacca.
Io parlo di un film che è grottesco a livello egliistico del termine. E quando invece c'era che la versione americana era soltanto un film comico qualsiasi.
Io ho visto solo metà del primo di
medio, medio.
Ma qual è il più brutto dei tre?
Il terzo.
Ma Amsterdam. Ma...
ah, scusa, hai ragione.
Bravo Ale.
Dicevamo, quindi, il personaggio di Christian Bale è questa sorta di... cos'è? Un avvocato?
No, l'avvocato, no, l'avvocato è John David Washington.
Ah, ok. È vero, l'avvocato nero, lui è uno scienziato.
Sì, uno scienziato.
Che c'è sta frase, no? Io ho visto uno... lui c'ha un occhio di vetro,
lui
che gli cade.
È andato in guerra.
Personaggio bizzarro. Sì.
Per quello
c'è Margot Robbie che fa Margot Robbie.
Margot Robbie non è bionda e mi ha spiazzato, devo dire. Non sto scherzando, per i primi 30-40 secondi la guardavo e dicevo, ma
pensavi fosse Emma Mackey.
C'è Christian Bale che ci mette una vita a cambiare aspetto, lui basta i capelli, non li conosci più.
Eh sì, come Superman, che con gli occhiali, senza gli occhiali.
Però sta bene, Mora.
Però effettivamente sembra Emma Mackey, quella di Sex Education.
Sembra Anthony Mackie.
Che ci assomiglia tantissimo.
Ma sai che è vero, mi ha confuso.
Comunque, è vero, hai ragione. Comunque, a me mi intriga più questo film qui di Oppenheimer.
A me intriga più questo film di...
come te l'hai saltata fuori questa cosa?
Perché così?
Così a caso?
Così.
Ma non abbiamo visto niente di Oppenheimer.
Magari poi cambia idea.
Ragazzi,
era perché c'è.
Ma
Washington,
questa puntata l'ha scritta David Lynch.
Andiamo avanti. Quindi vi consigliamo di vedere questo trailer molto molto interessante. Il film uscirà a novembre e ultimo trailer della nostra rassegna è Clerks 3 o terzo.
Io sono in hypissimo.
Ricordate Clerks e Clerks 2 di Kevin Smith, sì. Il nostro amico Kevin Smith, regista pazzerello e sceneggiatore, ha deciso di fare un terzo capitolo della sua serie cinematografica e dove tornano i personaggi insomma della serie originale. Uscirà
Dante,
ad autunno,
Randall,
esatto, e anche Jay and Silent Bob, che è interpretato proprio dallo stesso Kevin Smith,
che però nel frattempo è dimagrito tantissimo, che ha fatto,
ha rischiato la morte.
Ricordiamoci la figlia di Kevin Smith, come si chiama?
Harley Quinn Smith.
Ah sì, Harley Quinn Smith.
Stavo per dire Zelda, ma quella è la figlia
di Robbie Williams, maledetto.
Io voglio bene a Kevin Smith, ma un po' andrebbe denunciato aver chiamato la figlia Harley Quinn.
Non è tutta tranquilla, anzi ricordiamoci nel film Yoga Horses, dove ci sono dei Wooster nazisti e lei è la migliore amica della figlia di Johnny Depp,
Lily Rose.
E fanno comunque una parte anche in quel meraviglioso film che è Tusk.
Allora, mamma nel mia. Cast di questo film, e cioè Clerks 3, ci sono, oltre a Kevin Smith stesso, c'è Ben Affleck, Rosario Dawson, Sarah Michelle Gellar, Jeff Anderson, che interpreta Randall, e Jason Mewes, che è Jay, Justin Long, torna Justin Long, non l'avevo notato,
sì.
Insomma un sacco di gente.
Take off your pants, glielo dice lui.
Mi fate un recap di Clerks? Veloce.
Clerks è il film che ha consacrato il maestro Kevin Smith, che ha dato in vendita tutti i suoi fumetti per fare questo film, costato 30.000 dollari, 40.000 dollari, sono aumentati nel frattempo. Questo un film in bianco e nero che era una commedia nerissima, divertentissima, con le fantastiche battute che riuscivano a creare un umorismo legato all'underground. È stato un po' la stand-up delle commedie, un film diventato poi negli anni cult. Ricordiamoci ancora Piccolo Pippo Cucciolo Eroico, chi non so di cosa sto parlando, cerchi su YouTube.
Forse meglio di no.
Cercatelo. Oppure la meravigliosa scena del fidanzato e la fidanzata che parlano del come si dice, del galateo della fellazio. E infatti ricordiamoci sempre che Kevin Smith è stato l'unico a mettere la fellazio in un fumetto di Spider-Man. Questo è stato un suo grande pregio. Parla di commessi, parla della vita dei commessi nerd. E sono meravigliose anche le sue teorie, che poi sono state rubate da tutti gli altri registi che volevano mettere un po' di nerdaggine nelle loro commedie, come il fatto che alla fine le rivoluzioni di Star Wars erano dei criminali terroristi, perché hanno fatto fuori con la seconda morte nera tutti gli operai che non c'entravano nulla nella costruzione della morte nera, quindi
idraulici
e quegli altri. Oppure c'è in Clerks 2 la recensione Definizione di Anelli, film 1 Tizio che cammina, film 2 Tizio che cammina, film 3 Tizio che butta l'anello.
Aspetta, film 2 Tizio che cammina inciampa.
Sì. Sì,
film 3 Tizio che cammina e butta l'anello.
Quindi film meraviglioso.
Perché c'è solo un ritorno e non è quello del re.
Esatto, è quello dello Jedi. Quindi se siete nerd e amate una certa tipo di umorismo molto stand-upista e adorate le commedie nere, perché comunque i personaggi sono tutti orribili alla spaghetti western, nessuno si salva, adorerete Clerks 1 e Clerks 2.
Se posso dire la mia, il primo Clerks è uno dei film della mia esistenza, della mia adolescenza. Lo vidi quando uscì nel 94 e io in pochi mesi, in quei due anni lì, vidi tipo Clerks, L'Odio, Pulp Fiction, e direi che mi hanno un attimino segnato per motivi diversi. Clerks bianco e nero, come ha detto lui, super mega indipendente, si vedeva che era girato con 4 lire, giravano soprattutto di notte perché di giorno lavoravano tutti e poi di notte si chiudevano dentro il negozio con le tapparelle chiuse e giravano il film. Ci sono degli attori nel primo film che interpretano tipo 3-4 ruoli, alcuni col cappello, gli occhiali per non farsi riconoscere, perché hanno fatto il cameo che si vede 5 minuti prima. Ed è una commedia che va oltre ogni cosa, nel senso che è di uno sboccato, di un irriverente, di un diretto che era una roba che nel 94 non riuscivi a vedere distribuita oltre i circuiti locali, quindi trovarla distribuita in Italia o in videocassetta nella tua videoteca era una cosa molto strana, perché ebbe un successo strepitoso, ma perché era costruita molto bene. Questi due commessi, uno che lavora in un quick stop, quindi una sorta di mini market, e l'altro che lavora appunto in un negozio di vino e oleggio, e sono di quella classica generazione X, che è poi il titolo di un successivo film di Kevin Smith, che non ha voglia fondamentalmente di avere a che fare con il prossimo, che non vuole confrontarsi con il diventare adulto, che si lamenta di tutto quello che ha senza rendersi conto che ha comunque tanto rispetto a chi ancora meno, che non doveva neanche essere lì quel giorno a lavorare, cioè che continua a prendere tutto quello che gli arriva come un obbligo e un peso, ma lo fa con una leggerezza allucinante. Cioè, nel primo film Kevin Smith riesce a scherzare sul sesso, sulla morte, sul sesso durante la morte, su una sequela di cose allucinanti, creando dei dialoghi e monologhi irresistibili. Il secondo, secondo me, è molto meno forte del primo, cioè sì, è molto più edulcorato.
Certo. Ma che l'hanno fatta forte, tant'è che insomma il terzo, dal trailer, si capisce che è una specie di, come posso dire, di mea culpa rispetto al secondo. Infatti il terzo, secondo me, è quello, si vede che è sentito, è il suo Rocky Balboa. È un suo mi spiace del 5, vi faccio uno più sentito, perché alla fine Kevin Smith non è un gran regista, perché i film di merda ne ha fatti parecchi, però è un regista che si diverte, quando si diverte escono delle cose molto belle.
È uno che ama tantissimo quello che fa, e questa cosa alla fine io gli voglio bene lo stesso.
Ma infatti è fantastico, per esempio io penso a Tusk, lui c'è un podcast tipo questo qui che sta ascoltando, dove parlava di una storia che è venuta in mente, e ridevano mentre parlavano di questa storia. Poi ha fatto il film e ha detto, cioè noi ridevamo, ne parlavamo, ma quando l'ho girata è uscito come se fosse un horror. No, e infatti è uscito un horror in Tusk nel finale, e non è spoiler.
In realtà lui non aveva mica proposto tipo due o tre idee agli ascoltatori del podcast, e poi quella che veniva più votata diventava un film.
Non lo so, però nel finale di Tusk, finale di Tusk, che è un body horror, nel finale, questo, e non è un spoiler perché durante i titoli di coda c'è lui che racconta il film ridendo come se fosse una roba comica, ed non è una roba aggiunta dopo, era esattamente la puntata del podcast prima di fare il film, perché nella sua testa quando lui l'ha fatto, la girava, pensava fosse comico, poi hanno visto il film, oh cacchio cosa abbiamo fatto. E questo succede quando ti diverti, magari non hai una visione, ma se ti diverti esce qualcosa di unico.
E guardando il trailer di Clerks 3, infatti, ci sono un sacco di rimandi poi alla sua vita vera, perché nel trailer il personaggio di Randall ha un attacco di cuore, che è cosa che è successa qualche anno fa a Kevin Smith, e in punto di morte recupera, però quando sta per morire se l'è vista brutta, decide di fare un film sulla storia loro e il loro lavoro, no, nella bottega, e quindi fondamentalmente riporta nella realtà del film quello che è successo nella realtà sua, comunque insomma eventi che l'hanno segnato.
È come se Clerks 3, in Clerks 3 loro scelgono di girare un film sulla loro vita, e fondamentalmente girano Clerks 1. Esatto.
Sì. Infatti è emblematica la scena in cui dice, ma adesso è la scena in cui ti ammazzo, ma poi come facciamo a fare un sequel? Che era il finale originario poi scartato di Clerks 1. Quindi proprio quando ti dicevo che strizza l'occhio ai fan perché vuole fare mea culpa del secondo, intendo questo, perché il trailer girato in questa maniera è come un dire, sto parlando a te che hai amato l'1, non ti preoccupare, questo non è il 2, stai tranquillo zio, siamo tornati.
Molto molto curioso.
Speriamo.
Tra l'altro io il 2 non l'ho visto, quindi magari lo recupero per vedere poi il 3. O dici che è saltabile?
Secondo me
uno non... si può fare un bel rewatchone.
Ma sì, dai, sì, dai. Il 3 ce lo vediamo tutti assieme.
Dai,
guarda,
che bello.
Se ti vedi l'1 e poi ti vedi il 2 così uno dopo l'altro, ti accorgi ancora di più della gigantesca.
Ma l'1 secondo voi regge ancora?
Ma
l'1 secondo me sì.
L'unico è... Madonna, regge ancora, è fantastico.
Chiaro, ha una qualità video, è girato in 16 sì. mm,
vabbè,
bianco
però
e
è uno
nero,
sporco che ora
con,
è anche
ma anche
con
la casa 1
con un audio preso in diretta, che è una cosa che a volte non senti un cazzo di quello che stanno dicendo, cioè è proprio sporco, è proprio
grezzo, Roots.
È un po' come la casa 1 di Remy, possiamo dirlo?
No, è molto più grezzo.
No, è molto più grezzo, Clerks. Ci sono dei momenti in cui c'è un montaggio di Clerks che non
nella casa 1 almeno si
gli è andata male qualcosa e hanno dovuto, ed era l'unico modo per portare a casa quella scena in montaggio perché non potevano tagliarla. Cioè, ci sono delle cose veramente indifendibili in Clerks, ma fa parte del suo bello perché si vede proprio che è nato dal cuore, dalla passione, da gente che si faceva il culo di notte a girare i film.
Ma questo qui ha venduto la sua collezione di fumetti, questa cosa,
e poi se l'è ricomprata con i primi guadagni del
esatto.
film subito.
No, ma poi la cosa che una cosa che tanti senza saper bene retroscena dicono quando vedono il bianco e nero in un film indipendente: ah, ma è il bianco e nero per far figo. No, è che la pellicola in bianco e nero costa infinitamente meno rispetto
costava
a
costava meno
colori.
E non solo, per quanto possa da una parte essere molto più difficile, se devi comunque venire a compromessi, gestire una fotografia di un film in bianco e nero è comunque un po' più gestibile rispetto a una fotografia
non lo so,
colori.
Vedendo Lighthouse fare quelle scene lì, secondo me
Infatti dico, a parte se mi parli di Macbeth, del Bonnello, del Lighthouse di
Nello,
Bruno del Bonnello, il direttore della fotografia.
No, ma faccia ridere adesso, ma di Nello, faccio no, proprio tuo, no, è Nello.
Amico, diciamo che se non c'è i soldi è più facile gestire la fotografia.
Sì, perché non devi stare, non guardi tanto la continuità cronomatica, puoi girare interni e esterni alle 4 del pomeriggio, alle 10 del mattino, che tanto la qualità di luce del sole non la noti.
Sì, no, capisco cosa intendi.
Se devi fare una roba stracciona, se devi fare una roba figa, è molto più difficile perché c'è da considerare i pesi e i vuoti.
Ti dirò, io ho un canale YouTube,
ma è tutto un altro discorso.
Io ho un canale YouTube e faccio recensioni in bianco e nero, appunto perché non riuscivo a creare una luce come volevo io. Quindi ve lo dico,
questa
ragazzi.
Questa è la risposta.
Vedi? Ci sei passato esatto. Anche tu. Con questo concludiamo la nostra rassegna di trailer, dicendo appunto che Clerks 3 arriverà in autunno, o almeno in America, si spera anche da noi. E passiamo alle recensioni. Apriamo direttamente col nuovo film MCU Marvel Studios. Ritorna Thor nel suo quarto film. Ritorna Taika Waititi alla sua seconda regia per il personaggio dopo Thor Ragnarok. E parliamo quindi di Thor Love and Thunder, dove ritorna, tra tutti questi ritorni, ritorna anche Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster, che insomma aveva lanciato Thor nel primo film e nel secondo, era poi sparita un po' dalla circolazione dall'MCU e finalmente sono riusciti a convincerla a tornare, però per interpretare appunto, e non è uno spoiler perché è in locandina ed è in tutti i trailer ed è stato anche il modo in cui è stato annunciato il film, questo personaggio di Thor donna della
Maledetti.
Mighty Thor, in cui lei appunto assume i poteri del famoso supereroe diventando una versione femminile. Ora, c'erano tante domande prima di vedere questo film, appunto su che cosa fosse questo personaggio di lei, no? Io ipotizzavo addirittura che potesse essere una versione di Thor del multiverso, di un altro universo parallelo, cosa invece che non è, perché a quanto pare è molto più fedele a quello che è la storia dei fumetti. E quindi troviamo a coesistere nello stesso universo sia lei che lui. Il film ha un taglio molto molto comico come Ragnarok, ma forse anche più di Ragnarok, e io ho sentito molto un'incoerenza di tono, cioè ci sono nel film, coesistono diversi stili di commedia, di comicità, che è una cosa di cui abbiamo parlato in passato anche rispetto, cioè riguardo ad altri film, è una cosa che io non apprezzo particolarmente perché non rende funzionali alcune scene, e inoltre ci sono anche dei pezzi di dramma, cioè ci sono delle scene drammatiche, per lo più quelle in cui è coinvolto Christian Bale, che forse è stato convinto così, forse lui non sapeva che fosse una commedia, sono riusciti a tenerglielo nascosto. Ci sono scene di comicità visiva, tra l'altro forse quelle che ho trovato le più divertenti, scene nonsense e scene demenziali, e anche qualche scena slapstick, perché no.
Diciamo che particolarmente il primo atto è una serie di gag, battute, roba così, buttate un po' in modo sconsiderato, di meme, come le capre di internettiana memoria, buttate nel contesto senza davvero una coesione narrativa, cioè sono buttate lì.
Sì, c'è una scrittura molto
pigra,
Sì, stavo per dire libera, no? Ma forse libera di impegno. Cioè, tipo...
Sì, perché il signor Waititi, ricordiamoci che è stato l'autore dietro a What We Do in the Shadow. Quindi uno che sa scrivere robe divertenti. In questo caso la battuta su Jane Fonda, e io me la ricordo ancora, ho detto non è possibile l'abbia fatta davvero.
Dio mio, l'avevo rimossa, sai che l'avevo
capito?
Rimossa.
E su Jodie Foster.
E poi parlava di orge, così a caso. Allora io mi chiedo...
Cioè il personaggio si chiama Jane Foster e durante il film una volta viene chiamato Jane Fonda e una volta viene chiamato Jodie Foster. Ah! Riderissimo.
Sì, ma infatti...
Che è una cosa che fanno in continuazione, ormai è diventato uno dei... nel manuale dell'MCU, chiamare il personaggio con nome buffo di altro personaggio, sì. Non lo so, ci sono una serie di, allora, aspetta, di cose che non tornano. Dunque, di cosa parla questo film?
Esatto, andiamo con
di cosa
ordine.
Parla questo film? Di cosa parla questo film?
È un
Thor, che era diventato insomma un po' un personaggio in sovrappeso dopo che l'avevamo visto in Endgame e se n'era andato via insieme ai Guardiani della Galassia. Allora, senza spoilerare, vi dico che se andate a vedere questo film per i Guardiani della Galassia potreste rimanere delusi, diciamo che non sono protagonisti neanche lontanamente. Quindi,
tra l'altro, dopo ho una domanda da fare in merito a questo, ricordatemelo.
Ok, si ritrova nello spazio a fare innumerevoli avventure finché non... vabbè, si rimette in forma ovviamente perché non volevamo vedere... sprecato Chris Hemsworth ancora per un altro film.
Ci mancherebbe.
Non si sia mai, non sia mai. E si trova a rincontrare appunto Jane Foster nei panni di una novella Thor. Nel frattempo il personaggio di Gore, questo personaggio interpretato da Christian Bale, è un povero disgraziato che per varie vicissitudini assume dei poteri e vuole ottenere la sua vendetta contro le divinità che gli hanno fatto passare un po' di cose molto brutte. Quindi è un personaggio fondamentalmente molto drammatico, cioè questo dramma umano di questo Gore in cerca di vendetta contro tutte le divinità, una vendetta trasversale, vuole uccidere tutti gli dèi, compreso ovviamente Thor perché è annoverato nella lista degli dèi. Questa è la situazione di massima, quindi Thor cerca di salvare le divinità dalla furia di Gore. La storia però alla fine, cioè, diciamo che non è che sia poi questo
no,
grande fulcro.
Per me il cuore emotivo, la cosa che funziona di più è il personaggio di Bale, perché parte da quell'idea. Tu quando guardi all'MCU vedi Thor, poi ora la parte di Miss Marvel, quindi questo tipo di divinità, superpoteri, spazio, è un miscuglio enorme di queste robe. E tu in tutto questo dici, sì, ma le divinità come si piazzano? E questo film un po' prende quella domanda, gli dà un po' una risposta e ne fa il centro emotivo, dicendo anche che le divinità sono semplicemente questi esseri
divini,
superiori, immortali, ma che non sono quello che rispetto a noi mortali vorremmo che fossero. Sono egoisti, sono egocentrici, se ne sbattono un po',
sì, c'è
e si basa molto su quello, perché anche poi il personaggio di Jane Foster, tutta roba spoiler che non possiamo dire, però anche lei ha un suo coinvolgimento emotivo con il potere divino rispetto al mortale, eccetera, eccetera. Quella è la parte migliore del film.
Sì, c'è questa metafora di fondo delle classi sociali fondamentalmente,
esatto.
No?
Ma infatti, che però non esce.
Ma infatti, cioè, se avessimo scritto bene quel film, a un certo punto, quando Thor andava da Zeus e vedeva tutto quel casino là, io non so, quando vedete il film capirete.
Sì, ma nel Zeus si vede anche nel trailer.
Io fossi stato Thor avrei detto, ma sai che c'ha ragione Gore? E mi sarei riunito con lui, avrei fatto tipo un film, cioè sarebbe tutto tra luce e vino, fatto sai che non c'è torto, sentite, facciamo così, non toccare noi e si va avanti. Perché in questo film c'è una cosa ben sottolineata da tutta la scrittura, che non è soltanto un film che può piacere o non può piacere, ma sicuramente non piacerà, ma il fatto che c'è un'incoerenza dei personaggi, e questa cosa qui sta diventando dilagante nella Marvel. Sembra quasi che i personaggi vengano scritti per fare delle azioni, tipo sono vittime della trama e non hanno più una caratterizzazione. Questo già l'avevo visto in Thor Ragnarok, ne parlavamo prima quando cenavamo insieme, che il fatto che Thor possa essere stordito con un taser essendo il dio del tuono ti fa già capire che chi ha scritto l'opera non ha capito di chi sta parlando. Ma in questo film scritto da Waititi, come anche quello precedente, sembra quasi che quello che nessuno ha visto il precedente Ragnarok. Perché tra le varie robe di incoerenza narrativa il fatto che In tutto Ragnarok si dice che Thor è il dio del tuono, non è il martello. Poi invece, vediamo così nel trailer, quindi c'è, Jane Foster prende il martello e prende il tuono. Allora, scusatemi, il potere chi ce l'ha? Perché nel fumetto questa coerenza qui viene fatta in maniera diversa. Cioè, il potere è nel martello. C'è scritto che, e questa è la coerenza, e questo si chiama, serve per evitare la sospensione dell'incredulità. Cioè, hai un martello che c'è scritto, chi solleva questo martello avrà il potere di Thor. Chi lo solleva diventa Thor. Infatti, nel fumetto, a un certo punto, Thor diventa indegno del martello e lo solleva Jane Foster. E diventa Thor. Prende proprio il nome di Thor e ha i fulmini. Thor da quel momento in poi diventa Odinson, figlio di Odino, perché non è più Thor, non ha più i fulmini. Quindi se tu in Ragnarok mi dici che Thor ha il potere del fulmine e basta, il martello non
sì,
è così,
è molto
bastava togliere il potere del fulmine a Jane Foster e creare una coerenza narrativa. Altrimenti quello che mi hai detto prima è una cacchiata. E così il film va via via andando contro se stesso, perché dice prima A, poi fa B, e poi va a rendere A negata. Cioè adesso
sì, sembra che tutto sia fatto ai fini di una gag o di una battuta, sì, sì, che poi purtroppo non sempre fa ridere. Cioè nel senso, nel film ci sono tante battute e gag che fanno ridere, eh? Non dico che il film non faccia ridere, però ogni tot, metti che ogni 4-5 che fanno ridere, ce n'è una che non fa ridere, ma non fa ridere che tipo ti si spezza qualcosa dentro.
Sì, che altro ho trovato che fosse costruito troppo esageratamente, cioè hanno preso le parti comiche esagerate di Ragnarok, che però all'interno di Ragnarok avevano un loro perché, e hanno costruito un intero film solo su quello stile, solo su quella roba lì, come se funzionasse solo quella roba lì. Ci sono alcune gag che sono troppo insistite, cioè che ti fanno ridere al primo colpo, non spoilero, anche se qua anche sono cose viste anche nei trailer, però non esageriamo. Però ci sono cose che ti fanno ridere magari la prima volta e la seconda, ma tu non me lo puoi spalmare per tutta l'ora e 40 di film continuando a farmi vedere o sentire questa gag, perché a una certa diventa noiosa, non fa più, non ha più quell'effetto. E il film, lo dicevamo prima parlando del rischio che potrebbe avere, in cui potrebbe incorrere Day Shift, quello con i vampiri, cioè nel film secondo me ci sono... viene da ridere. Thor Love and Thunder ha fatto anche cose buone, nel senso che ho trovato coraggioso il fatto di parlare di un tema come il cancro in un film Marvel, sinceramente non me l'aspettavo. Poteva essere appunto interessante la questione di un supereroe, di un Thor innamorato, però queste cose vengono liquidate e in due minuti, non hanno una vera e propria centralità e vengono seppellite da queste tonnellate di gag.
Sembrano dei filler.
E
sì, sì, sono
sembra che nel film ci sta mezz'ora di filler. Tu dici, ma perché non approfondisci Gore e i suoi mostri delle ombre che hanno un design fantastico? È bellissimo. C'è bellissima una scena dove a un certo punto, non vi dico nulla, le persone arrivano sul dove sta Gore e sembra stare un film di sì. Però dici, cacchio, sembra interessante, voi avete capito, chi ha visto il film l'ha capito questa citazione, e tu dici, che bello, finalmente c'è un qualcosa interessante, e quella scena lì, se dura 5 minuti, è già nemmeno tanto. Ma ed è un peccato, spende soldi per puttanate, per poi fare una cosa che a me lo sai come mi fa incavolare più di tutto, è che tutto il film si cerca, adesso senza fare spoiler, di trovare un qualcosa per realizzare uno scopo, e poi si scopre che Thor c'ha un power up, che quella roba lì la poteva fare dal minuto zero. Allora, sì,
sì, allora poi
chi l'ha scritto sto film?
Il personaggio di Gore, Christian Bale, è secondo me il principale colpevole del fatto che mi sia piaciuto poco il film. Ma al contrario, nel senso che ho trovato il suo personaggio
fuori luogo,
veramente bello come design, come trucco, come atmosfera, come interpretazione di Bale. Sono andato a vedermelo, sì, in
i poteri,
lingua, per sentirmi Christian Bale come recitava, come affrontava un cacchio di personaggio in un cinecomic di questo tipo, anche se aveva già fatto Batman. Però è talmente enorme lo stacco tra lui e tutto il resto, tra quando c'è lui e l'atmosfera che riesce a creare il suo personaggio.
Ma hai notato che
e tutto il resto del film che
hai notato
stride.
Che quando c'è lui anche gli altri non si comportano più in maniera stupida.
Ma è per quello che dico,
per non far sapere a Christian Bale che era una commedia.
Ma è probabile, come il bambino di Shining che non sapeva che stava girando un horror, gliel'hanno detto quando era grande.
Secondo voi a Christian Bale, Kevin Feige, no? Prima di che iniziasse a girare il film, prima di firmare il contratto, gli ho detto: ma tu poi lo vai a vedere alla prima? No, non ci penso neanche. Ok, allora
va bene, vai. Ma immagino, non niente cazzate, è arrivato Bale. No, perché comunque in questo momento io sono Thor. Poi pensi gira, qualcuno ha fatto un pedo. No, scusami Bale, non stavo facendo niente.
No, perché appunto Bale è il personaggio più bello, anche quella scena nella gabbia che parla con i bimbi, che è terrificante. Lui è veramente forte nel film. E una cosa che io non sto tollerando più negli ultimi film Marvel è che sono supereroi. L'epica del supereroe, l'insegnamento morale, il sacrificio, queste cose ci devono essere. Manca totalmente, cioè tu vai a vedere un film di supereroi, sono vanesi, stupidi, egoisti. Cosa ti insegnano i supereroi? A fare schifo, perché Thor fa schifo come personaggio.
Ma infatti la cosa che mi dà fastidio è che c'è una cosa interessante, che è il design, che ci hanno dato tantissimo al design dei mostri, li vediamo 3 secondi, ma quanto sono belli i mostri, porca di quella miseria. Il potere del cattivo è fantastico, aveva tante idee di messa in scena, li vedi 2 secondi, dici adesso che bello questo film, almeno visivamente mi rifaccio gli occhi.
Ma anche di significato, cioè io non ho mai percepito da parte di Thor e gli altri il pericolo messo in campo da un cattivo. Cioè se c'è un cattivo da sconfiggere, questo cattivo deve essere minaccioso.
Ma lui è minaccioso, sono loro con le loro azioni, perché tu vedi una prima andata...
Sembra che non gliene freghi un cazzo cioè lui è minaccioso, ma loro non mi sembra che percepiscano tutta questa minaccia.
Ma infatti nella seconda, adesso senza fare spoiler, nella parte finale in cui lui non risolve la situazione, sembra quasi che loro non abbiano imparato dal primo scontro. E dici: ma scusami, sei stupido che stai andando in quella maniera così? E poi ovviamente il film è stato scritto male, arrivano power ups all'improvviso e che tu dici: ma se facevi una strategia migliore magari si poteva andare a finire meglio. Non voglio dire altro, però questo è il problema, che questo film non è brutto, è scritto da stupidi, e questa cosa fa arrabbiare, perché
è scritto più per divertire chi lo ha girato rispetto a chi lo avrebbe visto, secondo me. Cioè,
non è
traspare
solo quello,
che loro sul set si sono divertiti un casino. Hanno tirato in mezzo i figli, ci sono i figli di Taika Waititi, i figli di Chris Hemsworth, il fratello di Chris Hemsworth, la moglie di Chris Hemsworth, i figli di Christian Bale, i figli di Natalie Portman, e hanno fatto tutto un happening così, e andiamo sul set a fare l'ennesimo film da 250 milioni di dollari che tanto incasserà un casino, ma non ci dobbiamo impegnare. Però no, nel senso, raga, ogni tanto fate qualcosa anche.
E quindi 5 stelle, andate al cinema a vedere Thor Love and Thunder.
Voglio solo chiudere dicendo: per fortuna, vedendo il film, per un attimo ho sospettato che il film italiano, il titolo italiano potesse essere Amore Fulmine, almeno questo ce l'hanno risparmiato.
Amore Tuono,
scusatemi.
Stranger Things, stagione 4, chi ne parla? Teo, vai.
Parliamone. Oh santo cielo. Allora sì, va bene, ne parlo volentieri, cercando di essere un po' breve, tanto poi darò la parola a voi perché l'avete vista anche voi. In brevissimo posso dirvi che, uno, non ho assolutamente capito, al di là delle questioni nate dal marketing e dal fatto di mantenere il pubblico e i social impegnati a parlarne più tempo del solito, non ho capito la scelta di dividere le puntate in 7 più 2, e le ultime due farle durare tipo 4 ore, 2 puntate, di cui una puntata da 2 ore e 20. Che cazzo vi siete fumati?
Ma veramente?
Non si è capito perché. Anche perché le ultime due puntate hanno un ritmo che non è quello da puntata televisiva, perché le percepisci tutta la lungaggine delle puntate, e non è neanche il ritmo di un film da 2 ore e mezzo o da 1 ora e mezzo, perché chiaramente non ha una crescita, uno sviluppo e una conclusione, perché è una puntata di un qualcosa che è iniziato 7 puntate prima. E quindi c'è questa forma ibrida di roba.
Sì, poi ha un po' questo vizio di non arrivare dove deve arrivare, perché per chi ci ascolta non è che si critica che dura tanto, è che tempo.
Ovvio, cioè io sono nei miei film del cuore, c'era una volta in America, e per quanto mi riguarda dura 4 ore, ma potrebbe anche durarne 8, perché è meraviglioso, esatto. È il come lo usi quel tempo. E il fatto che è talmente dilatato e talmente gestito in maniera strana
che a un certo punto si perde il pathos, si perde il ritmo, si perde anche qua la sensazione di pericolo che potrebbe derivare dal vedere i protagonisti messi alle strette da un nemico, eccetera. Sta di fatto che questa stagione 4 mi stava piacendo molto più della stagione 3, sulla quale, ripeto, esiste sul sito la mia recensione bipolare, perché mi è piaciuta e non mi è piaciuta allo stesso momento. Questa stagione 4 invece mi stava convincendo per tanti motivi. I ragazzini, comunque, pur essendo un po' incastrati in questo personaggio che non evolve mai, perché questa è la verità, sono un po' più in gamba, recitare.
Non evolve mai neanche nella capigliatura.
No, esatto. No, questo è uno, secondo me, dei problemi più grossi comunque di Stranger Things. Che i personaggi l'arco dei personaggi è pari a zero, cioè proprio piatto.
Sono quasi fumettistici.
Ma neanche
nel senso di cioè non,
beh, no, nel senso vecchio stile.
Tu inizi Stranger Things stagione 1, arrivi alla stagione fine stagione 4, Dustin è identico. Will è identico. Mike, ah,
però
sì,
sono
sì,
più
innamorato
alto
di 11. Beh, no, non è che abbiano questo incredibile arco narrativo.
Sono più alti.
Ce l'hanno. L'unico è Steve, ma il suo arco finisce alla prima stagione e poi ne ha altre tre in cui rimane sempre lo stesso Steve. E poi arrivano dei personaggi nuovi. Queste ultime due puntate, diciamo, della stagione 4 divisa in due, mi hanno fatto un po' rivalutare la stagione 4 nella sua interezza, cioè non ho,
tra l'altro, la
capito.
Cosa che ci dicevamo io e te post visione era che quando si arriva al finale, si arriva al picco di qualcosa, quindi sale il ritmo. Poi qua che hanno diviso le storyline dei personaggi, che stanno tutte correndo verso il finale, anche se in momenti diversi, in tempi, non in tempi, in luoghi diversi, ognuno ha un impatto sulla storia. E quindi tu, quando monti, sale il ritmo, dici questo è in pericolo, ma tagli e vai sull'altro. Questo è, ma questi tagli tra è in pericolo ma sono talmente lunghi,
esatto,
che quando ritorni a quello che era in pericolo prima, tu fai, ah, è vero che lui era in pericolo.
Non è quello il problema, Ale. Secondo me c'è un problema di sceneggiatura gravissimo nell'ultimo episodio, ovviamente senza spoilerarlo, è che lui mette, e loro mettono e lo fanno giustamente, come dicevi tu, una bomba che ticchetta, cioè c'è una questione di ansia temporale, no? Non mi viene la parola giusta. C'è una pressione temporale, c'è una posta in palio che scade, quindi pressione temporale. C'è un termine.
Devono arrivare,
no?
A X entro Y.
Entro tot, ecco. No? Come la morte nera, se passa la luna distrugge il coso, quindi attenzione. Cioè, è una cosa importantissima, perché se fai una sequenza finale, specialmente d'azione, se manca questo elemento, si ammoscia la tensione, no? Quindi giustamente lo costruiscono, però poi cosa fanno? Si ricordano che questo finale, questa sequenza finale è lunghissima e loro devono per forza in questo lasso di tempo costruire delle relazioni tra alcuni personaggi, praticamente tra tutti i personaggi. E quindi prima ti dice c'è una bomba orologeria, che ovviamente non c'è una bomba orologeria in Stranger Things, per rendervi l'idea, c'è questa bomba che sta per esplodere, però poi si ricordano che devono darsi un appuntamento, flirtare, mangiare la pizza insieme, e queste cose, cioè, non ha senso.
Sì,
non
è come
funzionano.
Se in Mission Impossible Ethan Hunt sta rincorrendo con le mani rigide, a un certo punto il pane e gira,
no,
e
non il pane, non il pane, inizia a flirtare con quella che corre di fianco, no? Perché devono innamorarsi. Ma questa cosa qui o la fai prima, fai tutte le tue relazioni, fai il bonding tra i personaggi, fai lo sviluppo dei personaggi, mi fai la scena conclusiva più breve, più tesa, oppure le fai, ma le fai con dei tocchi leggerissimi. Guarda Mad Max Fury Road, c'è Nax che si innamora di una delle donne lì di Morton Joe. Come lo fa? Si mettono lì a chiacchierare mentre gli stanno sparando addosso? No, si danno un'occhiata, si scambiano mezza parola, perché non è che mangiano la pizza insieme, cioè queste cose qui non hanno, cioè, è completamente sbagliata la sceneggiatura.
Poi c'è anche il fatto che alcune cose sono ridondanti, cioè il rapporto tra Max e, aiutatemi, l'altro ragazzino,
Lucas,
loro questo riavvicinamento ce l'hanno 6 o 7 volte durante... A un certo punto abbiamo capito, è la
tagliabile.
Fine. Io stavo
dicono
gridando,
le stesse cose a un certo punto.
Stavo gridando alla televisione, vai avanti!
Esatto!
Perché l'abbiamo già detto, vai!
Cioè, è come se facessero 4 passi avanti, poi stacco, ribecchi la storyline degli altri, poi degli altri, poi degli altri, poi ritorni a loro
e scopri che sono tornati indietro e che quei quattro passi avanti li devono rifare. E ti fa vedere mentre li rifanno.
Io suggerisco
anche l'arco, secondo me, l'arco dell'eroe.
Ci vorrebbe Paolo Bonolis. Non ci insischi, vada avanti.
Esatto,
l'arco dell'eroe di Eleven è orribile, perché lei vada, ah, sono un supereroe, vai. E tu sei, sì, è un supereroe, vai. E niente, si fa abbioccare 6 o 7 volte, continuano a perdere tempo, la storia in Russia non va più avanti.
Secondo me c'è anche un discorso di executive Netflix che gli dicevano, ma ricordatevi, il watch time è importante, più minuti guardano e più la serie ha successo. Perché se no, cioè, palesemente queste robe erano da tagliare. Cioè, le puntate
che ho detto,
sono
al
troppo
di là di
lunghe.
Di marketing, non vedo altre ragioni per...
sono lunghe
la divisione
di
in due, e due queste... queste ultime due puntate così.
Ma anche perché la forza di Stranger Things è sempre stata quella di, indipendentemente dal fatto che sia riuscita incredibilmente bene, perché a me questa stagione è piaciuta molto, perché gli anni 80 sono meno che bello, sono un po' più, anche perché cresci, sei adolescente, più hai
dark,
più dubbi, hai più paure, iniziano a montare le paure, quindi è meno improntato su quello, molto più tra virgolette cattivo. Però porca miseria, sembra che abbiano perso quella freschezza, non per tutta la stagione, circa dall'episodio 6. Dall'episodio 6
esatto,
inizia a diventare ridondante.
Una certa...
E perde quella
complessivamente, se vogliamo dare un giudizio complessivo a tutta la quarta stagione, quindi prima parte, seconda, che poi non sono prima parte e seconda parte,
esatto,
è solo che
è tutto.
C'è un'interruzione. Secondo me non è, nonostante il finale non sia stato tra i migliori, che poi non è il vero finale perché ci sarà una quinta stagione, secondo me non è da buttare via totalmente,
no,
c'è anche dei lati positivi, il villain secondo me funziona abbastanza bene, poi va a spiegare un po' di cose, si perde un po', però tutto sommato non è la peggiore stagione di Stranger Things.
No, quello
no,
no, infatti
no, assolutamente no. L'ho preferita molto.
Mi è un po' caduta verso la fine,
sì,
soprattutto anche con una scelta nel finale di aggiungere questa coda di finale che va a tramortire tutta la tensione accumulata, per annullarla del tutto, per far fare delle cose che non ti aspetti, cose...
No,
ma di vita comune, per poi farla risalire ancora nell'ultimissima inquadratura, perché però ricordatevi che c'è un pericolo imminente. Ma cazzo, me l'hai appena uccisa negli ultimi 5 minuti.
Avevano azzeccato tante robe. Il personaggio di Will è fichissimo. Eddie Manson è un personaggio fichissimo. Hanno preso tante robe.
Siamo tutti
però...
Eddie Manson, come dice Facebook. Io non so chi sia, non l'ho visto, però mi ha rotto le
è
scatole.
È un po' Charles Manson anche.
Ma non c'è perché?
Sì, beh, lo paragona.
Posso dire che non ho visto Stranger Things, ma odio quel personaggio. Sono stanco di vederlo in bacheca dicendo: ma come sono belli metallari. Ma
guarda
qua.
Chi sta sentendo la puntata lo ha già visto nella cover della puntata. Perché per Stranger Things ho scelto...
Ma da quando quei metallari sono così amati? Ma che è successo nella vita?
Ma mai, non è vero.
Sono cambiate le cose.
E sai chi è amato?
Chi è amato?
Io.
Dio guardi che ci parlerà di The Princess.
The Princess, allora ve la faccio super dinamica questa cosa. Io
cosa vuol dire super dinamica?
Si muove altro.
Parole a caso.
Dagli il gelato, Paolo. Facciamo come Maurizio con Elvis.
Che... Allora, è super dinamica questa cosa.
Ti ho appena dato una bottiglina d'acqua vuota.
Allora, l'altro giorno sono su Disney Plus e Disney Plus ogni volta che lo apriamo mi diceva The Princess, guarda The Princess, in copertina c'è The Princess. E io dicevo, che cacchio. Sto di Prince, a un certo punto è sempre lì. Ogni
a
volta che
no.
apri Disney Plus,
no, anche a me l'ha fatto.
No,
ma veramente?
The Prince.
No, dai, allora, lui ha al pupo, quindi posso capire che magari vede roba da pupi e allora gli consiglio.
Non è da pupo,
non è da pupo. No, però aspetta,
cosa
che cazzo, ma fatemi finire.
No,
posso capire che gli consigli cose diverse da quelle che consiglia a me. Lascia stare che è da pupo o no, ma magari ha un algoritmo che funziona in un altro modo.
In copertina tra le cose c'era sto The Prince. Sì, ho detto guardiamo.
Non ho mai visto, mai sentito neanche.
Quando è l'ultima volta che hai aperto Disney Plus?
Ieri.
Ah, quando hai visto
Obi-Wan?
Perché tu continui a guardare Obi-Wan?
No, perché guardo Miss Marvel, quindi potrebbe anche avermelo. No?
Non lo so.
Ma facciamo a finire.
Esatto, sì, scusa.
Scusami, è così dinamico, fallo dinamicizzare.
Che cacchio è questo The Princess? Praticamente è un film con Joy King, Olga Kurylenko, Dominic Cooper. C'è un bel castettino, prodotto da Hulu. E parte questo film ed è della classica bella addormentata nella torre. Entrano due manigoldi, sporchi, brutti, che dovrebbero essere tipo i principi azzurri. In verità fanno schifo. E lei si sveglia e l'inizia a falciare nel modo più violento possibile, e quindi è The Ride al contrario. È lei che scende dalla torre falciando tutti i guerrieri, i soldati, gente di 2 metri, muscolosissima, con un elmo da toro. È lei che li falcia tutti fino ad arrivare al piano terra, diciamo, della torre, dove c'è il padre che praticamente sta per essere ribaltato da questo aspirante alla corona.
Ribaltato in che senso, scusami?
A livello di dominio.
Ah, dominio, no, perché sembrava tipo papà, anche tu?
No, no. No, in verità il papà aveva dato lei al ribaltatore.
Ah, okay.
Perché qual è il messaggio che ti vuole dire? Ah, le favole della bella addormentata. La bella addormentata è rufiliata, in verità, cioè lei è addormentata con Rufis dell'epoca, però non è una cosa bella. E il principe azzurro fa schifo. E quindi in questo bellissimo film d'azione girato da un regista, se non ricordo male, vietnamita, che ha fatto un altro film che è su Netflix, sempre d'azione, che si chiama Fire, che è molto bravo nelle scene action, gira questo film con Joy King, che è molto brava a impegnarsi nelle coreografie e che ha delle belle coreografie, perché Joy King sarà alta 2 metri e poco più, e si ritrova contro questi omaccioni in armatura e deve giustamente farli fuori, e le coreografie hanno un senso,
un po' come Yoda contro Dooku.
Esatto.
Quindi mi stai dicendo che è tipo The Ride senza partire al cato.
Esatto.
Esattamente.
Esatto. E fate conto che è un film per la TV, perché è prodotto da Hulu per la piattaforma, non è pensato per...
Come sono le coreografie? Sono fighe, nel senso, rispetto a The Ride, perché tu me l'hai citato, ma The Ride è tipo il film d'azione più...
No, vabbè,
bello
The
da vedere
Ride
di sempre.
È più su, perché anche sono tutti artisti marziali professionisti.
Ma a che livello siamo? Se tu dovessi fare tipo, se The Ride è tipo Dio, e tu dove guardi?
Fai conto che ecco.
Questa mi è arrivata un attimo in ritardo.
Sì.
E va così oggi.
Allora, no, è sopra la media di molti film action americani, blockbuster, per certe cose. Tipo, va in testa, tipo Love and Thunder è orribile a livello di azione.
Non è tipo John buono. Wick, tipo, perché adesso io da grande appassionato di mazzate.
Poco sotto John Wick, perché non è così.
Ma è bello, poco sotto.
Però
comunque...
fai conto che siamo comunque anche nel Medioevo, è più spade...
quindi arma bianca.
Arma bianca,
però è una donna la protagonista, quindi rispetto ad Atomica Bionda,
vedi, bravo, questa è una bella domanda.
Rispetto ad Atomica Bionda non ha quelle possibilità produttive, cioè Atomica Bionda ha possibilità di farti vedere tutta, okay. Adesso me ne
rispetto
butta un altro rispetto a Mamma Bionda,
no, rispetto a Double Impact,
eccolo, cioè Double Impact
con Jean Van Damme,
che monnezza, no? È ovviamente sopra quella monnezza.
Domanda a livello
comunque
di splatter
è diversamente differenziabile, non monnezza.
Rispetto a Police Story
No, Police Story è un capolavoro e è troppo sopra.
E rispetto a Tyler Rake? Attenzione.
Lo preferisco perché Tyler Rake ha una fotografia orrenda, arancione, fatta con Instagram.
Perché hai contro l'arancione?
Diversamente instagrammabile, dice orrenda.
Ha una fotografia diversamente instagrammabile e...
Sandrino, una domanda che si stanno ponendo tutti quanti i nostri ascoltatori. A livello di sangue, visto che c'è l'arma bianca.
C'è sangue.
Quanto sangue?
Non è sangue a fiumi, però
cioè,
c'è sangue.
È alla Kill Bill con gli schizzi.
No, non è così sopra le righe. Non è mai
rispetto
così
dal tramonto all'alba secondo
all'arba,
tempo.
Tramonto
secondo tempo, ok. Sì.
No, guardatelo. Evitate di ascoltare Ce l'ha mai.
Rispetto a Baby
non
Driver,
ma non se non ascolto Ce l'ha mai, non ascolto neanche noi. È il suo podcast.
Rispetto
a Baby Driver,
Ale, rispetto all'allenatore nel pallone,
secondo me Banfi non è male nelle scene di arti
ma
marziali.
Ma sembra un coglione? Ma no, sei una princess. Ma sembra un coglione.
Okay, comunque quindi, guardatevi The Princess, è molto divertente.
Quindi è sul catalogo
Disney
Star
Plus. No, Disney. Su Disney Plus.
E la Disney.
E allora non c'è
ma Disney Plus
sangue.
Star è sul lato star della Fox.
No, t'ho detto, non c'è sangue a fiume, ma se
sì, Teo,
una
è star.
Roba in un
è
occhio
star.
E
lui mi dice
sangue.
Di no.
Ma lui non sa neanche cos'è Star, lui pensa ai dadi.
No,
Quindi non lo vedremo in Ralph spacca tutto 3, diciamo questo.
No,
okay.
È una delle principesse Disney? No, perché è della Fox in realtà.
No, no, è Fox. No, però è Hulu, che quindi è Disney.
Ma scusami, anche Fox è Disney. Quindi in teoria anche Disney.
Però aspetta, Fox è Disney. Scusa, 20th Century Studios.
Eh beh, ma se è acquisita comunque parente, cioè mezza acquisita, però fa Natale con noi, che vuol dire?
Per Hulu, ok, ma Hulu era già Disney prima che lo diventasse.
Scusatevi.
Sì, vabbè, comunque andiamo avanti, andiamo avanti.
Guardatelo, divertente. Se avete una sera che avete una pizza con sui wurstel e le patatine fritte,
che schifo
e la
mangi?
Birra, non io, loro,
e l'ananas.
E l'ananas, e dite: ah, voglio urtare forte guardando una cosa divertente. Vi guardate The Princess, vi divertite. Okay.
Seguirò
mezza,
questo consiglio.
Mi
la piace. Pizza, wurstel e le patatine, da e tanto ananas. Che non la mangiamo.
Pizza? No, come?
Succo d'ananas. Allora, first impression.
Questa arriva dopo, grande.
Sulla quarta stagione di Westworld.
Oh. Allora, da dove iniziare?
Non mi spoilerare, ancora non l'ho vista, quindi
non
mi raccomando, particolarmente
niente.
Attento.
Non ti spoilerò niente, però ti posso dire che tornano Evan Rachel Wood, Tessa Thompson, Aaron Paul e Thandiwe Newton, perché con mio grande stupore, quando ho visto i titoli di testa, Thandi Newton ha cambiato nome e ha aggiunto una W.
Ma davvero?
Si chiama Thandiwe Newton.
Ma sul serio?
Io all'inizio pensavo, dicevo, ma hanno sbagliato a scrivere i titoli di testa, ma è incredibile, come hanno fatto quei livelli a fare una cazzata. Invece no.
Ma dai.
Ha cambiato. È un po' come Zoe Saldana, che adesso si chiama Zoe Saldagna.
Zoe.
Non Zoe Saldagna. Prima era Zoe
Saldana.
C'è
la...
Cioè, ha rimesso la sediglia sulla N che aveva.
Non è una sediglia.
Per, come no?
Cos'è
no,
è una
sediglia,
scusate.
Se no poi ti tocca fare il rata corrige.
Aspetta, dai. È
la
il...
pigna.
No.
Pigna colada.
Dai, c'è un nome in spagnolo per chiamare quel simbolo. La ragna. Dai, che pigna.
Non me lo ricordo come si chiama, però quell'ondina sulla N.
Esatto. Vabbè, perché, perché hanno cambiato... No, l'umlaut è quello...
I punti, una, due puntini.
Ma cos'è una lezione di linguistica? Non vogliamo andare avanti.
Mentre la sediglia è la bavetta la... sotto la C.
Brava, esatto.
Comunque devo dire, questa cosa è molto dinamica, possiamo dirlo.
Molto dinamica.
Molto
dinamica.
Allora, insomma, tornano quasi tutti i protagonisti di Westworld, compreso Ed Harris e compresa anche altra gente che però non dico per non spoilerare. E si riparte da un sacco di tempo dopo rispetto alla stagione 3.
Gap temporale,
esatto, la vituperata stagione 3.
Vituperata?
Secondo me sì.
A me non era dispiaciuto.
Beh, vedi, ma guarda che siamo forse gli unici due insieme a Jonathan Nolan che...
Perché richiedeva un po' più di attenzione e si sa la massa quando
e già
si
la prima
attenzione.
E la seconda non è che potevi vedertele mentre stiravi e rispondevi
sì,
a
sì,
Facebook.
La gente è andata un po' a massa.
Dategli una chance a Westworld, se l'avete abbandonato, dategli amore. Westworld ha bisogno di amore e vi ridarà indietro altrettanto amore.
Amore, attenzione e concentrazione, che non vuol dire occupare troppo i neuroni tra una puntata e l'altra con teorie, ipotesi tipo Dark.
Non l'ho visto.
Serve concentrazione su quello che sta avvenendo, perché comunque Westworld è una serie che fa dei discorsi senza che questi compaiano nei dialoghi. E quindi devi un attimo andare oltre a quello che si stanno dicendo i personaggi e capire il discorso più ampio, generale, che è lì sottinteso. Questa quarta stagione, comunque, secondo me, è partita alla grandissima. Cioè, c'è appunto un salto temporale, c'è un enorme cambiamento per uno dei personaggi principali presenti fin dalla prima stagione. Non faccio spoiler. Però è uno di quei... cambi che ti scombussolano tutto quanto, cioè che ti costringono a dire: porco cane, voglio vedere cos'è questa cosa che sto vedendo, perché non è chiara fino in fondo, è molto sibillina, perché cambia, ribalta completamente le carte in tavola, stravolge la situazione a cui eravamo abituati. E non capisci dove collocarla questa cosa, sia temporalmente che geograficamente. Ed è secondo me una delle cose più interessanti per adesso di questo inizio stagione 4.
Okay.
In più c'è da dire che si torna dove non eravamo da una stagione e da un tot di anni, visto che la stagione 3 ormai si parla di un sacco di tempo fa, perché c'è un nuovo parco.
Ah, wow. Beh, non dire di più perché insomma,
se vuoi ti dico solo l'ambientazione.
No, non lo voglio sapere, è spoiler.
Neanche?
A meno che non si vede nei primi 5 secondi.
No, non si vede nei primi 5 secondi, quindi non te lo dico, l'ha detto Alessandro, non
che
riascoltare non la puntata, perché si sente.
È nel trailer, è nel trailer.
Ah, è nel trailer? Ah, okay.
Forse non ho visto il trailer, può essere.
Alessandro ha detto questa roba, io mi sono perso, che ha detto?
Vabbè, però, se è nel trailer, va detta.
Sì.
No, beh, tanto che senso ha. Quindi guardatevi la serie. Piuttosto, mi sa che anche tu devi... Ah, l'antica Roma, sì, si vede nel trailer, l'ho visto anche... No. Era l'antica Roma. Va bene, quindi dicevamo,
ma non sono i leoni dell'antica Roma.
L'antica Roma. Quindi dicevamo first impression su Blackbird, una nuova serie targata Apple TV Plus. Chi di noi l'avrà vista su Apple TV Plus? L'unico che ha Apple TV Plus, cioè Teo.
Allora, abbiamo affrontato il trailer un paio di puntate fa e mi ricordo di aver detto proprio io quello con Taron Egerton.
Che faceva?
Che tu non c'eri, tu
hai
tu hai sentito la puntata e mi hai detto ah volevo correggerti perché hai detto Egerton invece si dice Egerton nella puntata che ho fatto con Dio Guardi e Adriano Meis.
Ah, penso stia dicendo a me, io non
c'ero. Per la tua gioia.
Grande Meis, ciao Meis, vediamoci.
E, allora, vedendo il trailer avevo detto una cosa che poi si è rivelata una cazzata e quindi devo sottolinearla.
Cosa
perché
avevi detto?
Il trailer secondo me a questo punto era montato male, c'era qualcosa che non andava,
forse era voluto,
non lo
strana
so,
sta cosa, però, i trailer sono sempre così veritieri,
ma in realtà i prodotti Apple sì, e infatti proprio per questo, perché ormai ne ho visti un tot, avevo detto che non mi sembrava che questa serie mantenesse la media alta di quella che secondo me è una media alta dei prodotti Apple, film e serie TV. In realtà, l'altra sera ho detto, senti, provo a guardare comunque la prima perché la storia mi interessa, ho visto la prima e ho visto immediatamente anche la seconda, arrivando alla fine della seconda dicendo, mannaggia, questa è una di quelle serie che mi guarderei stile Netflix, cioè è una di quelle serie che rischi davvero di finire in una volta sola. In breve, Taron Egerton, siamo nei metà anni 90, e fa lo spacciatore di roba grossa, con dei giri veramente grossi, fa la grandissima vita, pieno di soldi, ma gli capita qualcosa di brutto e viene incriminato e finisce in cella per un periodo di tempo molto più lungo di quello che pensava lui confessando il crimine. Perché è una sorta di, fa una sorta di capro espiatorio nei confronti della società. Cioè che
l'hanno fregato.
Vuole i giudici vogliono lanciare un messaggio. Non c'è spazio per questi stronzi nella nostra società. Però gli va di culo perché è uno che se la sa cavare, a parte avere un gran fascino, essere molto charmant con chi ha intorno, è uno molto sgamato che riesce a trovare l'utile dalle situazioni più complicate. Parentesi, oltre ad avere un fisico Egerton, che cazzo di lavoro ha fatto quell'uomo sul proprio corpo? Secondo me le voci che lo danno come prossimo Wolverine a questo punto non sono così peregrine, perché per questo ruolo non c'era bisogno di quel lavorone che ha fatto, però vabbè, complimenti Taron. Viene contattato dall'FBI per fare in modo di avvicinare un pericolosissimo serial killer che ha qualche problemino mentale, che è rimasto un po' indietro, diciamo. Perché quest'uomo ha ucciso 14 donne, ma si sono trovati i corpi soltanto di due e quindi devono trovare le altre. Ma questo tizio è reticente e quindi gli serve un uomo da infiltrare nella prigione di massima sicurezza dove è rinchiuso questo serial killer, un uomo che possa avvicinarlo, affascinarlo, instaurare un rapporto con lui tanto da farsi dire dove ha seppellito queste donne. In cambio, ovviamente della libertà, invece di farsi i 10 anni che dovrebbe farsi da spacciatore quale è. Questa è la storia a grandi linee, che è una storia vera. Taron Egerton interpreta il ruolo appunto dello spacciatore collaboratore di giustizia. Paul Walter Hauser, il Richard Jewell del film omonimo di Clint Eastwood, interpreta invece... non mi viene in mente il nome adesso, Hall, l'hai letto prima in scaletta, ti prego, Jerry mi sembra, Jerry
ma
Hall.
Quello che si è visto anche in Mindhunter,
Larry Hall,
ma Larry Hall non è quello che stava anche in Mindhunter, no?
Come non lo so, se uno con le basette gigantesche che si collegano ai baffi, sì.
perché era così anche nella realtà.
In Mindhunter ci sono un sacco di personaggi di killer, non mi ricordo, voi l'avete visto la serie?
Sì, sì, bellissimo. Sì.
Non tutte le puntate però.
Io sì.
Comunque, vabbè, vado per Soprano,
ne avevamo già parlato, ogni volta dobbiamo parlarne.
Vai avanti.
Comunque Paul Walterhauser interpreta il suo personaggio in maniera agghiacciante, inquietante.
È bravo lui.
In maniera bestiale. Un tono di voce che ha un timbro che sembra picciato, perché sembra quello quasi dei Chipmunks, che rende ancora più inquietante il suo personaggio, che è terribilmente in sovrappeso, sudato, con queste basette sovradimensionate che si attaccano ai baffi, perché è un maniaco delle ricostruzioni storiche, delle rivisitazioni storiche della guerra civile.
Ma tu riesci a imitare la sua voce?
Guarda, secondo me con il tuo aiuto potrei riuscire ad imitarla. Praticamente
Paul Walterhauser parla così quasi nella serie, e un serial killer che parla in questo modo, ti assicuro che è ancora più inquietante.
Mi sembra stare su Rete 4, posso dire, e non dirò il programma.
Esatto. E nella serie c'è anche Greg Kinnear e la serie.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
È costruita a livello di montaggio su due piani temporali. Il piano temporale in cui riescono a capire che lui è l'assassino di tutte queste donne e lo incarcerano, e il piano temporale dove paio d'anni dopo, no, paio di qualche mese dopo, scusate, viene tirato in mezzo il personaggio di Edgerton per fare in modo di incastrarlo. Chiaramente per lui non è facilissimo, perché insomma devi avere a che fare con gente molto più pericolosa del carcerino dove si trovava lui, e dove era riuscito a trovarsi un'attività per la quale era ben voluto da tutti e andava d'accordo con tutte le gang e con tutti i criminali, ovvero quello di affittare delle riviste porno.
Ma chi l'ha fatto fare?
È una cosa che di là non la puoi fare. Ma guarda, di fronte all'eventualità di farsi altri 9 anni e 5 mesi di galera dopo i primi 7 mesi, se ti arrivano con una proposta del genere, forse un pensierino.
Non lo so, ma i carceri massimi di sicurezza, io direi porca miseria, meglio di no, lì non so come torno, cioè.
Il problema è quello, perché se non riesco a farmi dare quello che vuole l'FBI, che faccio? Ma rimango soprattutto, mi riportano di là, ma rimango dentro.
Ma soprattutto i personaggi che sono lì, magari c'è qualcuno che banalmente mi pesta ogni sera, ma sto qua, cioè io non lo so. Io sarei rimasto lì.
Non lo so, sta di fatto che appunto due puntate, Blackbird, Apple TV Plus,
sempre. Sono uscite tutte?
Sono uscite le prime due, e poi esce una settimana.
Quindi promette bene.
Promette molto bene, perché la costruzione della tensione è gestita in maniera eccezionale. A livello di montaggio non fa quello che abbiamo appena detto, che invece fa la quarta stagione di Stranger Things nelle ultime due puntate.
No, vabbè, ma lì è una questione di sceneggiatura, non di montaggio.
Anche, però, tutto sta quando scrivi un qualcosa che passa da una situazione ad un'altra e continua a saltellare da una situazione ad un'altra, Il montaggio devi sapere passare da una situazione all'altra. E qua si passa da una situazione all'altra sempre in un momento in cui da spettatore dici: no, cazzo, volevo vedere.
È scritta così.
Volevo vedere che cacchio gli avrebbe risposto.
Molto promettente.
O volevo vedere cosa avrebbe visto. O, cioè, è
ma è una cosa normale. Cioè, Apple TV Plus pubblica sempre settimana per settimana?
Pubblica di solito le prime due, a volte le prime
per
tre.
Per lanciarla, ok.
Come lancio, e poi va di una volta alla settimana. Okay,
okay. Ma come fa le serie normalmente? Tipo, le prime due sono sempre nella premiere. Infatti, tipo, anche Ted Lasso, prime due, premiere, così come su Netflix Better Call Saul.
No, Better Call Saul però non
perché,
è Netflix.
Sì,
no, sì, non è Netflix, sì. Però di solito le serie che non sono binge watching hanno sempre le prime due, poi una.
Sì, però Netflix
non sono cioè le serie Netflix, Netflix le rilascia tutte.
Sì, è stata proprio la loro rivoluzione, era quella lì, no? Quindi sembra che non abbia attecchito poi, perché tutti gli altri stanno continuando a fare serie, che secondo me funziona meglio.
E attenzione, anche Netflix con Stranger Things ha cominciato a cambiare le cose.
Perché, sì,
perché questa divisione in due. Ma banalmente, perché comunque riempi di più il tempo sul,
la gente
sul
ne parla di più, sì, ha più senso. Beh, comunque, quindi trovate Blackbird in uscita settimana per settimana su Apple TV Plus, mentre Westworld su Sky
e Now.
Beh, siamo giunti alla fine di questa puntata.
Di già. Pensavo che
una puntata
allora
lunghissima.
Hai veramente i superpoteri, perché
no,
pensavo
non
di aver iniziato due minuti fa.
Siamo stati un po' lunghi, però insomma. Dai raga, ora vi muto, Dicevamo, siamo arrivati al momento tanto odiato, il momento dei saluti, ed è il momento anche di farvi un favore, ragazzi. Voi che ci ascoltate potete farvi un favore supportando Cinefax, condividendolo, iscrivendovi, commentando, votando, interagendo, engageando. Per creare engagement,
engageando.
Come si la può Elkan quando fai così?
Non te la passerò mai.
Quindi.
Ti meriti una cosa molto fastidiosa, Paolo, perché hai detto...
Che cosa mi merito? Mannaggia te, non ho fatto, non ho ancora la prontezza. Dunque...
Ascoltatori e ascoltatrici, sappiate che è colpa di Paolo, perché ha detto ingheggiante.
È inutile, ho messo già di via.
Insultatelo.
Più che altro, vabbè, il momento dei saluti, quindi vi saluto, anche gli amici. Non solo voi tre, ma c'è un... vedo questa lucina che sta bippando, perché si è riattivato e ci vuole salutare.
Ciao amici, sono il robottino che ha settato il tuo bandone. E siete delle merde perché mi volevate uccidere.
E quindi niente, questo era il saluto.
Oh mio Dio.
Un saluto da Frecht.
Ciao, questo è il momento in cui dico: mi potete trovare sul mio profilo Instagram. Io sono Frecht, tutto attaccato. Perché seguirmi? Perché a breve ci saranno le date dello spettacolo teatrale Vegeta è morto, l'ho ucciso io, che ho scritto io con il signor Gianluca Iacono, che è interpretato da lui, che per chi non lo sapesse è la voce di Vegeta tra i vari personaggi. Oppure uscire i miei fumetti, oppure se volete c'è il mio podcast Consigli non richiesti su film, fumetti e serie TV. Di cosa parlo? L'ho già detto nel titolo del podcast. Quindi ciao patatoni.
Poi abbiamo
ma
un saluto
sono l'unico
da...
che ti ha difeso, robottone. Guarda che
è vero, so che mi prendevi in giro.
Un saluto da Alessandro Dioguardi.
Parla in corsivo, parla.
Vi saluto e seguite sul divano di Ale e andiamo tutti a dormire.
Sul divano di Ale.
Ma dillo, sul divano, cioè, di Ale è un podcast.
È un podcast dove si parla del cinema e delle serie TV in un modo più comodo. Tipo, non ci sono questi robot maledetti che parlano.
Ho sentito male, ha detto cinema.
Sì, ha detto cinema. E un saluto da Teo Yusufian.
Teo.
ti sei fatto anticipare, Teo.
Niente, volevo fare una cosa originale,
stare zitto in un podcast,
non fai niente,
stare a fare silenzio in un podcast.
Possiamo salutare.
Dai, va bene, vi saluto dicendo come al solito ciao virgola ne con l'accento, perché non è ciaone.
Possiamo chiudere cantando Paolo.
No.
E vi ricordo che potete trovare cinefx.it su tutti i maggiori social network, anche su Patreon, anche su Twitch e anche nel podcast, che però lo state ascoltando, quindi che cazzo ve lo dico a fare. E state attenti per gli eventi, perché ne arriveranno un sacco. E se a breve andremo in vacanze, quindi questo podcast magari salterà un paio di puntate, non vogliatecene male, ma ne abbiamo veramente bisogno. E la dimostrazione è il robot Paolo di questa puntata.
Non sono un robot, Paolo, sono un altro robot.
Capito, tu devi trattarlo bene.
Comunque voi che ci
diventare...
ascoltate, che siete sempre di più, io a tutti voi voglio un bene incredibile, ma ve ne vorrei di più se ognuno di voi domani dicesse a un suo amico o scrivesse su WhatsApp o su Telegram: ehi, ma lo sai che esiste un podcast di CineFX che è fighissimo?
Ora non è che te la devi menare.
Ma scusi, ma lei chi è?
E glielo linkate.
Vabbè, quindi un saluto.
Devo
anche
dire una cosa bella, me l'avete ucciso.
No, bella, bravo, bella, bella.
Questa
bella,
è la vendetta,
bravo,
del
bravo.
Robot.
No,
basta,
bravo.
Voi.
Allora, è un saluto anche da me, Paolo Cellamare. Lunga vita e prosperità.
Mamma, che brutta chiusura, Paolo! Che brutta chiusura!
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.
Sì, ma Mauri, come te la meni, mamma mia.